Allora, partiamo con il question time. Interrogazione del gruppo consigliare Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio relativa a trivellazioni nel territorio novese. Prego Ferraresi.
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Considerato che la società Explo Energy sta effettuando richiesta a comuni limitrofi per effettuare trivellazioni indirizzate a ricerca di gas, che la società Po Valley ha manifestato intenzione ad iniziare ricerca di gas naturale nella Bassa Reggiana, chiediamo, con risposta scritta ed in consiglio, se risulta pervenuta da parte di soggetti interessati la richiesta di autorizzazione per ispezionare con trivellazioni o con altri metodi la presenza di gas naturale nel comune di Novi di Modena.
Grazie. Come forte. Sindaco, sì. Prego.
Questo inverno lungo. Allora, la risposta è molto breve perché è una domanda secca, risposta secca. Nessuna richiesta è pervenuta al Comune di Novi di Modena dai soggetti citati nell'interrogazione relativamente ad ispezioni con trivellazioni o con altri metodi finalizzati alla ricerca di gas naturale.
Prego Ferraresi, ha diritto a dire.
Grazie. Volevo ringraziare il Sindaco anche perché la risposta per via informale è arrivata molto prima, praticamente quando abbiamo protocollato, la ringrazio tantissimo. Volevo solo chiedere o comunque ampliare un attimo il discorso, nel senso che tutto intorno a noi stanno facendo molte assemblee pubbliche proprio sul tema trivellazioni e cose del genere. Quindi sarei a chiedere, dato che comunque informazione e una conoscenza, informazioni accurate, praticamente evito anche false.
Interrompo solo per dire che non è che devi fare. Replicare, devi solo dire se ti va bene la risposta del sindaco oppure no. Ecco.
Sì, va bene, grazie. Scusate, in casa mia c'è guerra.
Bene, allora posso proseguire? Prego. Allora, passiamo all'ordine del giorno, numero uno ordine del giorno.
L'appello, Mauro.
Ah, mi scuso. Facciamo l'appello, sì. Prego.
Allora, Turci, sì. Arzenton, Benzi, Bulgarelli,
presente.
Cesari, Cogato, Malagola, Olivetti, Palermo, Rossi, Traldi, Zenoni, Diegoli, Fabbri, Guerra, Ferraresi, Boldrin. A posto.
Bene. Grazie segretario.
Vorrei solo fare una piccola richiesta, dato l'attualità del tema e per non rischiare di andare fuori tempo e non discutere l'ordine del giorno presentato da Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio sulla scuola di musica ed area ex collode del percorso partecipativo, chiedevo se si poteva anticipare.
Questa richiesta la possiamo mettere ai voti, però direi di mantenere l'ordine che ci eravamo dati. Io non faccio il processo alle intenzioni, nel senso che non sa.
Anche in conferenza dei capigruppo non è nemmeno venuto fuori.
Sì.
Chiedo scusa, è la prima volta che partecipavo e non c'era guerra, quindi magari ammetto. Chiedo, però si può mettere voti e poi ne trarrò le conseguenze.
Allora proseguiamo normalmente con la scaletta. O vuoi che mettiamo.
Lo votiamo.
Bene, se. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla richiesta alzi la mano.
Favorevoli 4.
Chi è contrario? Chi si astiene?
È respinta.
Viene respinta. Bene, allora passiamo a questo punto.
Aspetta che vuole salutare il dottor Orlando perché dopo deve andare via.
Ah.
Il dottor Orlando, che come sapete andrà a ricoprire un incarico in un altro comune, il comune di Reggio Emilia, è venuto per salutare questo consiglio comunale, quindi volentieri gli diamo la parola.
Niente, io vi rubo solo pochi minuti, ci tenevo particolarmente a essere qui stasera perché appunto era l'occasione per salutarvi. Come ho già detto anche al sindaco, sono stati 2 anni molto intensi di questo incarico che ho avuto qui a Novi, è stata un'esperienza importante comunque. Mi preme augurarvi un buon proseguimento qui a Novi, con tante cose da fare che ci sono ancora. E niente, spero comunque che ci si possa ancora vedere. Auguri a tutti e arrivederci.
Grazie. Bene, proseguiamo allora. Ordine del giorno dei gruppi consigliari, progetto comune Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio relativo a lotta alla dipendenza da gioco. Prego.
Premesso che la dipendenza da gioco è una malattia riconosciuta da 30 anni a questa parte a livello mondiale. È sempre più assimilata alle dipendenze patologiche da droghe, alcol e sesso. Non esiste una linea di demarcazione univoca tra chi gioca in modo sociale e chi lo fa in modo patologico. Si tratta di un continuum in zone intermedie di gioco a rischio o gioco problematico. Che i giochi d'azzardo oggi più diffusi sono le videolottery e le slot machine, chiamate anche videopoker, la cui diffusione è ormai capillare e in esponenziale accrescimento all'interno dei più disparati tipi di esercizi pubblici e sulla rete internet, spesso associati a forme di marketing estremamente subdole e pressanti, facenti leva sulle debolezze di chi è più facilmente influenzabile e a rischio di dipendenza. Che i risultati di un recente studio condotto dal Dipartimento Patologia della Dipendenza dell'ASL, TO3, affermano che dai 4 ai 5 milioni di italiani giocano in modo rischioso, cioè scommettono somme importanti rispetto al proprio patrimonio. Poco meno di 1 milione di italiani giocano in modo problematico, con problemi sul piano relazionale, familiare, sul lavoro. Infine, circa 200.000 abitanti sono considerati dal Servizio Sanitario Nazionale giocatori patologici. Considerato che l'evoluzione del fenomeno del gioco d'azzardo indica nel nostro paese una crescita esponenziale, l'Italia è il terzo paese nel mondo dopo Giappone e Regno Unito per volume di gioco ed il primo per spesa pro capite, circa 1.260 euro annui pro capite, che tra il 2003 e il 2010 il volume del gioco d'azzardo in Italia ha avuto un andamento crescente, a ritmi che non hanno ceduto affatto alla crisi economica, 2007 42 miliardi, 2008 47,5, 2009 53, 2010 61, 2011 76. Nei momenti di crisi, i soggetti più deboli tendono ad aumentare la spesa nel gioco d'azzardo, visto come scappatoia dalle difficoltà economiche, entrando in un drammatico circolo vizioso, che secondo stime del Dipartimento delle Politiche Antidroga si rischia di passare dal quadro degli anni 2007-2008, in cui l'incidenza del gioco patologico era pari all'1% e quella del gioco problematico pari al 5% della popolazione, ad un'incidenza del gioco patologico pari al 7-10% e del gioco problematico del 10-18%, che nei malati patologici è grave la compromissione sociale e finanziaria sui prestiti usuranti. Fra 2005 e 2010 l'ufficio anti-cracket e anti-usura del Ministero dell'Interno ha visto un aumento del 165% delle istanze di accesso al fondo di solidarietà di vittime dell'usura, con aumento di denuncia per usura anche in regioni prima non considerate a rischio, fra cui l'Emilia-Romagna, la Lombardia, la Toscana e molti casi vedono l'azzardo fra cause e con cause. Che una ricerca sui giovani di scuola media superiore, realizzata da ARS con Edit, conferma la diffusione sempre maggiore di tale patologia e si è inoltre registrata un'associazione significativa con fumo precoce di tabacco, consumo di sostanze stupefacenti, del fenomeno del binge drinking ed altri comportamenti a rischio, quali rapporti sessuali precoci, guida a rischio, eccetera, che il Servizio Sanitario Regionale, unitamente all'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Modena, ha da tempo attivato un servizio di assistenza 24 ore su 24 presso il CERT di Modena mediante il numero verde gratuito, nel tentativo di assistere il crescente numero di soggetti affetti da dipendenza da gioco della provincia di Modena, tra cui il comune di Novi di Modena, che un recente studio condotto dall'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Modena dichiara: la crisi economica fa impennare il problema, meno risorse si hanno e più si è propensi a rischiare. Sicuramente c'è un rapporto inversamente proporzionale con la condizione di benessere. Per questo il gioco è una malattia sociale, giocano di più le persone meno istruite e con minore reddito. Siamo di fronte a una forma di tassazione inversa, in pratica il contrario dell'IRPEF, che nei soggetti affetti da dipendenza patologica si registrano ricadute estremamente pesanti anche sui componenti del nucleo familiare, spesso devastate dai debiti causati dal gioco del malato a insaputa dei familiari, che il costo sociale sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale per le cure e il pagamento dei debiti da gioco dei soggetti patologici sta diventando via via sempre maggiore, che l'introito generato da questi prodotti viene in larga parte assorbito dallo Stato mediante imposta di monopolio e che solo una minima parte rimane agli esercenti, circa il 15%, senza peraltro generare alcun processo economico virtuoso che per il territorio, quale per esempio la creazione di nuovi posti di lavoro. Preso atto della legge 189 del 2012, articolo 7,5, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 13 settembre 2012, numero 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, numero 263, serie generale del 10 novembre 2012, ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi, sono tenuti a esporre all'ingresso e all'interno dei locali il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla GAP. Che nel comune di Novi di Modena la diffusione di slot machine, lotterie e apparecchi di videolotteri sono ormai diffusi nella quasi totalità dei locali pubblici, bar, ristoranti, uffici postali, eccetera. Che nel comune di Novi di Modena non risulta alcuna attività di censimento sui danni provocati dalla dipendenza da gioco e sul numero di persone affette da tale patologia. Che su tutto il territorio nazionale si stanno da tempo sviluppando libere iniziative popolari volte all'informazione sul rischio da dipendenza da gioco d'azzardo e alla disincentivazione degli esercenti ad utilizzare videolotteri nei propri locali, che l'iniziativa promossa dal Movimento Senza Slot ha riscosso un enorme successo in tutto il territorio nazionale, promuovendo tutti quegli esercizi che accettano di non utilizzare sistemi di videolotteri o dispositivi simili, comunemente detti slot machine, nei propri locali e creando una mappa online di tali esercizi virtuosi, impegna il sindaco e la giunta ad attuare pienamente, mediante controlli mirati su tutti i bar e locali pubblici del territorio del comune, quanto disposto dalla suddetta legge 189 del 2012, a promuovere sul proprio territorio l'iniziativa senza slot, premiando tutti quegli esercenti che, entro la data del 31 dicembre 2013, decidano spontaneamente di rinunciare all'utilizzo di slot machine e videolotteri presso i propri locali. Tali esercenti potranno anche applicare sulla porta principale del locale l'adesivo senza slot e verranno segnalati sul sito www.senzaslot.it come locali virtuosi, ad applicare dove e come possibile uno sconto simbolico su una tassa su cui il Comune può mettere mano, per esempio l'imposta sui rifiuti a tutti gli esercenti aderenti all'iniziativa, a premiare con una targa o tramite il sito del Comune o premio simbolico di altro tipo gli esercenti aderenti all'iniziativa in qualità di commercianti eticamente corretti ed impegnati per la lotta al problema della dipendenza da gioco, a promuovere una campagna di sensibilizzazione sul territorio del Comune circa i problemi della patologia di dipendenza da gioco e delle possibili ricadute secondo quanto largamente documentato nei diversi studi sin qui condotti da Università e Servizio Sanitario Nazionale, ad informare i cittadini dell'iniziativa senza slot mediante pubblicazione di un articolo dedicato al tema sul periodico Nuova Informa e, ove possibile, citandola nel corso delle serate pubbliche di informazione per i cittadini.
Grazie Diegoli. Benzi Sauro mi ha chiesto la parola, prego.
Niente, io voglio leggere la proposta, l'emendamento che noi abbiamo presentato e voglio darvene lettura. Premesso, direi che nella parte di premesso è ok, lo condividiamo. Nel considerato aggiungere i seguenti punti. Che lo Stato introita dai concessionari di videolotteri sicuramente poco più del 10% del loro fatturato. Nel 2012 lo Stato ha incassato dai tributi su videolotteri circa 8 miliardi. Che lo Stato spende circa l'80% degli introiti derivanti dalla tassazione su videolotteri per curare le patologie legate alle dipendenze delle stesse. Nel 2012 lo Stato ha speso circa 6 miliardi su 8 miliardi incassati. Che lo Stato, consapevole del disagio economico e sociale che crea la dipendenza da gioco d'azzardo, ne permette in ogni forma possibile la pubblicità, incentivando così la popolazione al gioco stesso. Preso atto, il punto 1, ok. Il punto 2, eliminare bar, ristoranti, uffici postali, sostituire con gestiti o di proprietà di esercenti privati. Il punto 3, sostituirlo interamente con che nel comune di Novi di Modena, come nel resto dell'Unione delle Terre d'Argine, è attivo un servizio sanitario a sostegno dei soggetti affetti da ludopatia presso la sede SERT, Servizio Indipendenze Patologiche, dell'ospedale di Carpi. Il punto 4, ok. Il punto 5, sostituirlo interamente con che da tempo si stanno creando percorsi di formazione e di informazione svolti da ASL ed associazioni di volontariato per aumentare la consapevolezza da parte dei cittadini dei rischi legati alla dipendenza da gioco. Il Consiglio Comunale chiede al Governo e al Parlamento di aumentare la tassazione sui concessionari di videolotteri, videopoker o slot machine, portandole a livello di tassazione delle altre imprese. Ad emanare velocemente una normativa nazionale tesa a limitare la diffusione del gioco d'azzardo, che riconosca ampio potere ai sindaci sui regolamenti di dette attività sul territorio e che destini parte del ricavato dal mercato del gioco d'azzardo ai comuni e dal servizio sanitario per la copertura dei costi sociali e sanitari legati alla ludopatia. A dare idonea ed effettiva copertura ai LEA individuati dal decreto Balduzzi attraverso ulteriori stanziamenti in sanità, ad emanare una normativa che vieti la pubblicità dei giochi d'azzardo. Inoltre al sindaco e alla giunta sostituire tutto con i seguenti punti: ad aumentare i controlli sul pieno rispetto della legge numero 189/2012, a pubblicare sul sito internet del Comune quelle attività commerciali che rinunciano o non utilizzano videolotteri nei propri locali, di verificare la possibile applicazione di misure economiche mirate ad incentivare gli esercenti nel rinunciare alle videolotteri o per disincentivarne l'utilizzo o la messa in opera di nuove. A promuovere una campagna di sensibilizzazione sul territorio comunale circa i problemi legati alle ludopatie e dalle loro ripercussioni economiche e sociali. Ecco, noi abbiamo, cioè perché presentiamo questo emendamento? Soltanto per, cioè abbiamo aggiunto qualche punto per integrarlo, perché è un argomento sicuramente che interessa a tutti, importante, specialmente i giovani o non soltanto i giovani, che sempre più si sta diffondendo, e quello che veramente mancava forse era la parte che andiamo a chiedere al Governo e al Parlamento, perché dobbiamo sempre confrontarci con chi è in alto. Grazie.
Grazie Benzi. Qualcuno chiede la parola?
Volevamo chiedere almeno 2 minuti per guardarlo con attenzione, visto che l'abbiamo appena ricevuto, solo questo.
Sì, grazie. Va bene. Prego allora, se vi siete accordati. Do la parola, Diegoli.
Ok, sì. Abbiamo letto gli emendamenti, li abbiamo valutati, accettiamo gli emendamenti, quindi possiamo procedere per noi, se non possiamo procedere anche alla dichiarazione di voto, che per noi è favorevole.
Prego.
Dichiarazione di voto favorevole, desidero sottoscrivere l'ordine del giorno emendato.
Quindi Boldrin, lei ha già fatto la sua dichiarazione di voto, però se c'è qualcun altro che vuole intervenire, io do la parola prima della fine della discussione. Prego Italo.
No, volevo semplicemente dire che mi fa piacere che sia stato accettato l'emendamento, anche perché andava nel senso dell'ordine del giorno, quindi... Però dividendo quelle che sono le competenze fra Stato e Comuni, perché comunque queste differenze ci sono, c'è chi ha competenze di legiferare, c'è invece chi non le ha. Quello che può fare il Comune è fare una promozione in merito a una campagna, anche seppur piccola, anche seppur limitata per quello che si può fare, comunque contro la dipendenza da gioco, anche se purtroppo penso che nonostante il nostro impegno i risultati saranno limitati, perché il guadagno di queste macchinette è alto, è elevato per i gestori, ma anche perché se poi uno non trova le macchinette, se ha una dipendenza da gioco trova qualche altro modo per il gioco d'azzardo, cioè va a giocare poi a gratta e vince o Superenalotto. Purtroppo la dipendenza da gioco va prevenuta, va curata con delle politiche sociali che in parte, in buona parte, questa provincia sta facendo, anche questo, come posso dire, anche l'Unione Terre d'Argine insieme alla sanità sta facendo come politiche sociosanitarie, proprio per cercare di prevenire una malattia che nei tempi di crisi si acuisce sempre di più, perché la speranza che il gioco possa dare una risposta diversa alla vita è un problema proprio delle persone che perdono il lavoro, poi peggiorano soltanto la loro situazione personale, familiare, e difficilmente possono ottenere il risultato che vogliono ottenere. Quindi mi fa piacere che ci sia stata questa condivisione da parte delle opposizioni. Proveremo a fare questa promozione per vedere se riusciamo a dare un segnale in questo senso. Grazie.
Grazie Malagola. Prego Cesare.
Mi ritengo molto soddisfatto, anche perché nella riunione dei capogruppo ero presente io, non il capogruppo Benzi, perché avevo un impegno e avevo fatto una proposta di ritirare l'ordine del giorno. Per una serie di motivi ci siamo accordati che avremmo portato un emendamento, non avevamo il tempo di condividerlo prima, proprio a livello materiale. Sono soddisfatto perché l'avete accettato, perché secondo il mio punto di vista è un po' più completo, riusciamo a dividere le competenze. Trovo assolutamente assurdo che lo Stato dia delle concessioni di così basso livello a chi gestisce questi giochi e poi dopo debba spenderne quasi l'intera somma per curare i problemi causati dal gioco stesso. Problemi che logicamente noi, come ho detto, come viene scritto in questo ordine del giorno, 6 miliardi su 8 introitati spesi per le ludopatie, ma che poi vengono generati problemi molto più gravi, perché comunque non c'è solo il problema del gioco d'azzardo come malattia, ma vengono comunque creati dei problemi a livello personale nelle famiglie. E quindi penso che mettere questi emendamenti verso il governo sia stata la cosa più importante. Logicamente ci sono state delle modifiche anche per quanto riguarda le richieste del Comune di Novi, perché ci siamo un po' informati su alcune cose scritte nell'ordine del giorno presentato dalle minoranze, ci sembravano un po' troppo specifiche e secondo il nostro punto di vista era meglio variare, dare più possibilità al Comune. Comunque mi rendo completamente soddisfatto, sono soddisfatto che avete accolto questo emendamento e vi ringrazio.
Grazie Cesare. Benzi, prego.
Ma io volevo soltanto sottolineare alcuni aspetti, no? Un ordine del giorno che tratta sicuramente argomenti attuali, che stiamo assistendo continuamente ad episodi che si riportano anche nei mezzi di informazione, episodi di persone che pensano con il gioco, con questi video poker o col gratta e vinci, pensano di risolvere i loro problemi economici in un momento anche dove il paese sta vivendo un problema economico molti, cioè siamo tutti in difficoltà. E assistiamo a persone addirittura che si vanno a indebitare e che vanno a creare ancora problematiche maggiori, con la speranza sempre che sia il giorno fortunato, ma il giorno fortunato abbiamo visto che capita ogni tanto a qualcuno, ma è sempre... E quello che era più assurdo ancora, che noi riteniamo che fosse, quando detto prima, di chiedere al governo e al Parlamento che la pubblicità, specialmente... Assistiamo a una pubblicità su questi giochi veramente che non riusciamo a capire. Quindi diciamo che l'argomento è stato certamente impostato bene. Dopo devo fare solo una promessa, però la devo fare. Cioè, quando un ordine del giorno come questo, che tratta sicuramente argomenti importanti, però io lo ritengo troppo lungo. Quando questo ordine del giorno probabilmente mi arrivi in mano a qualche ministro o sottosegretario, arrivi in mano a qualcuno, c'è il pericolo che non lo legga tutto. Perché mi vai, giustamente, cioè è fatto bene, non è che non dico sia fatto bene, però sono 3-4 fogli, c'è il rischio che non lo legga tutto. Ecco, io volevo soltanto aggiungere questo, ecco, noi indubbiamente abbiamo presentato questo emendamento appunto per andare a ritoccare quei punti che mancavano. Naturalmente siamo soddisfatti e voteremo anche a favore, ecco. Grazie.
Bene, qualcun altro vuole intervenire, ma direi che dopo le dichiarazioni di voto la discussione si è conclusa, quindi possiamo votare. Chi è favorevole all'ordine del giorno così emendato, alzi la mano. Chi è contrario? Direi. Benzi. Sì, direi che è stato votato all'unanimità. Quindi passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno del gruppo consigliare centro-sinistra Connovi, relativo a richieste di confronto con Governo nazionale per i comuni colpiti dai sismi del 20 e 29 maggio 2012. Prego.
Richieste di confronto col Governo nazionale per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Ormai è passato un anno dai sismi che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel 20 e 29 maggio 2012, eventi che hanno devastato abitazioni, centri produttivi, mietuto vittime e cambiato in modo radicale lo stile di vita di molte persone che risiedono nei comuni del cratere. Molto è stato fatto dagli enti locali e dalle strutture commissariali che hanno interamente collaborato, ma la mancanza di un governo nazionale politico inizialmente e l'assenza di un governo che per numerosi giorni dopo le elezioni nazionali tenutesi il 24 e il 25 febbraio 2013 hanno fatto sì che molte richieste dei comuni terremotati non avessero ascolto. Considerato che l'area colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 è uno dei territori più produttivi e fiscalmente fedeli d'Italia, i comuni colpiti si possono definire virtuosi nell'utilizzo delle risorse economiche e nella distribuzione dei servizi. È stato richiesto il pagamento delle imposte anche per l'anno 2012. Non è stata riconosciuta una fiscalità di vantaggio per i territori colpiti dal sisma. È stata concessa la sospensione dei mutui, ma per un tempo determinato, 6 mesi, anche per chi possiede tuttora un'abitazione inagibile. Non sono state concesse deroghe al patto di stabilità ai comuni terremotati, riducendo in modo significativo la possibilità di accelerare la ricostruzione e di creare lavoro. La mole immane di lavoro per i comuni non è sostenibile se non vengono date risorse per l'assunzione di personale aggiuntivo a tempo determinato. è stata concessa la proroga dello stato di emergenza al 31/12/2014. Il Consiglio Comunale chiede al Governo di sbloccare il patto di stabilità dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 fino al 31/12/2017. Questo permetterebbe una ricostruzione ed un ritorno alla normalità più rapida. Mettere in condizione gli enti locali ed effettuare i pagamenti alle imprese nel modo più celere possibile. Sopperire alle minori entrate derivanti da IMU e altre entrate fiscali. Di prevedere nuove risorse per coprire le spese di nuove assunzioni e dare continuità al personale già formato almeno fino al 31/12/2015. Prorogare il pagamento dei mutui dei comuni fino al 31/12/2015. Dare copertura straordinaria alle minori entrate derivanti dalla TARES, visto che nelle case inagibili non si può richiedere giustamente il pagamento di questa tassa. Nel caso non venisse data copertura straordinaria, obbligherebbe i comuni a rincarare di percentuali importanti sulla restante parte della cittadinanza. Garantire liquidità alle imprese colpite direttamente o indirettamente dal sisma, con il prestito, senza interessi per pagamento di tributi, contributi e premi, prestito, tasse, cassa depositi e prestiti. Sospendere gli studi di settore per le annualità fiscali 2012, 2013 e 2014. Portare in ammortamento le perdite 2012 dalle imprese almeno su 5 annualità. Prevedere un credito d'imposta per gli investimenti e le assunzioni delle aziende colpite direttamente o indirettamente dal sisma. Creare ad hoc un ammortizzatore sociale per i lavoratori autonomi. Creare un sostegno al credito e ai rapporti bancari con le imprese dell'area del cratere. Creare una fiscalità di vantaggio per imprese e lavoratori del cratere. Creare un fondo di sostegno per le società sportive, visto che le difficoltà economiche rendono difficoltosa la sponsorizzazione ed il sostegno delle imprese alle società sportive. Questa difficoltà si ripercuote soprattutto nei settori giovanili. Sopperire alle minori entrate nel 2012 e nel 2013 delle multi-utility che operano nel cratere AIMAC, Sorgea e ERA. Visto che nella legge di stabilità, comma 289, è presente un provvedimento per l'Aquila discriminando così il territorio dell'Emilia-Romagna. Grande attenzione e sostegno per le famiglie delle vittime. Un incontro urgente tra sindaci e dei comuni del cratere, commissario straordinario del terremoto e presidente del Consiglio dei Ministri, dove poter discutere di queste richieste. Il Consiglio Comunale impegna sindaco e giunta ad inviare questo ordine del giorno al commissario straordinario Vasco Errani e a tutti i consigli comunali ed unioni del cratere, di inviare queste richieste al Presidente del Consiglio dei Ministri, di tenere informato il Consiglio Comunale di eventuali risvolti positivi o negativi. Grazie.
Grazie Benzi. Qualcuno chiede la parola? Prego Boldrin.
Voto a favore.
Grazie Boldrin. Io aspetto.
Italo. Ho spento.
Aspetto. Prego, Italo Malagola.
Sì, no, questo ordine del giorno che abbiamo voluto presentare va nel senso che questa amministrazione, insieme a tutto il Consiglio Comunale, almeno auspico che sarà votato all'unanimità, visto i temi che tratta, è un segnale che vuole dare per stare vicino ai cittadini, perché ci sia una ricostruzione più rapida, perché bisogna stare vicino alle imprese. Perché bisogna che ripartano le imprese, riparti il lavoro e quindi c'è bisogno che lo Stato, il Governo, la Regione applichino delle politiche che vadano in quel senso, una fiscalità di vantaggio, i contributi per le imprese, è arrivato il 100% tempo fa ma non bastava, ci vuole di più, ci vuole molto di più. Eravamo però in un momento in cui c'era un governo tecnico, un governo che doveva far quadrare i conti e ha messo molti veti su queste richieste, perché comunque Monti è uno che ha detto spesso no ai comuni terremotati rispetto a una richiesta di sgravare dalle imposte, di una fiscalità di vantaggio e di maggiori risorse per i comuni terremotati. Oggi abbiamo un governo politico. Abbiamo molti parlamentari e senatori modenesi e loro si sono fatti di tutte le parti politiche, voglio dire, si sono fatti carico di rappresentare questo territorio al fine della ricostruzione. Credo che la visita del Premier Letta oggi sia stata una visita importante perché era già venuto, Letta era venuto anche qui a Novi come parlamentare, oggi è tornato come Presidente del Consiglio. Questo è un segnale importante perché secondo me mi viene da dire che si farà carico di impegni e delle proposte che vengono non solo da questo, che sono quelle di tutti, non solo da questo Consiglio Comunale, ma proprio dalle imprese, dai cittadini, perché ci sia una ricostruzione rapida. Perché se la ricostruzione non è rapida, dalla volontà, dalla voglia di fare, arriva la rassegnazione. E quando arriva la rassegnazione la gente si ferma e non si va più avanti neanche se ci sono le risorse. Poi dopo, dalla rassegnazione, arrivano le infiltrazioni mafiose. Questo è il tema, secondo me. Quindi noi non dobbiamo fermarci, ma per non fermarci abbiamo bisogno di un governo, di una regione, che ci stiano vicini nella ricostruzione.
Grazie Malagola. Benzi Sauro, prego.
Ma io voglio spendere due parole, o forse anche più, visto che ho parlato prima, leggendo l'ordine del giorno, ho parlato delle associazioni, delle associazioni sportive. Io ricordo quello che hanno fatto e quello la loro disponibilità con i propri volontari nel periodo del terremoto. Questo deve essere chiaro a tutti. Hanno dato la loro disponibilità, hanno portato il loro aiuto, hanno creato quello che forse nessuno se n'è accorto, però in quel momento, specialmente chi lavora con i giovani e con i ragazzini, gli hanno dato quel po' di speranza, quel po' di toglierli dalla tensione. Questo noi abbiamo portato. Abbiamo portato anche, io mi ricordo in settembre, quando nel mio caso, ecco, per il Gran Premio San Michele, avevamo un problema, avevamo il problema di passare sotto al campanile, perché in quel momento il campanile non si poteva passare e giustamente l'amministrazione mi ha detto, dice guarda che se vuoi passare manca l'autorizzazione, manca il collaudo, cioè ci sono delle problematiche. E in quel momento le associazioni sportive con la Polizia Municipale, con la parrocchia, che posso sicuramente ringraziare, ci siamo attivati tutti assieme e abbiamo ottenuto quello che volevamo, abbiamo ottenuto di accelerare il collaudo del campanile e quindi in pochi giorni è stata concessa la possibilità di aprire la strada, quindi abbiamo dato una mano ancora di più per dare un segnale al paese. Inoltre io credo che quando le associazioni sportive tutte si attivano per promuovere delle iniziative, specialmente un anno dopo, cosa fanno? Creano delle condizioni, portano a Novi delle persone che altrimenti non sarebbero mai venute e che si sono dimenticate, che non sanno esattamente che cosa vuol dire andare nelle zone terremotate. Questo lo abbiamo sperimentato non più di 2 settimane fa, abbiamo portato a Novi una marea di persone e nello stesso tempo, oltre a portarle, abbiamo dato anche la possibilità ai gestori, ai locali di Novi di lavorare, perché in quel momento abbiamo portato un centinaio di persone che sono venute a Novi ed hanno consumato, hanno pranzato a Novi. Ecco, e abbiamo portato, non so, voglio citare così tanto Rock New World, che è venuto in quell'occasione di una manifestazione sportiva, è venuto apposta perché sapeva che c'era una manifestazione sportiva ed è venuto, ha creato ancora più business, ha portato ancora di più persone. Quindi però in questo momento le società sportive sono in difficoltà. La crisi economica, ci abbiamo messo il terremoto, mettiamoci di tutto, però anche creare manifestazioni hanno dei costi e sempre non si riesce più, perché con la crisi economica, gli sponsor, quello che era, le fonti di autosostegno sono diminuite. Io direi che c'è stato un calo del 40-50%, quindi questo vuol dire che noi andiamo a chiedere, ed è per questo che abbiamo inserito anche questo, andiamo a chiedere qualcosa anche per le società sportive. Io ricordo tre anni fa la provincia fece un bando per lo sport, quale io spero che tutte abbiano partecipato, ma in quello che posso dire io, nel mio caso, abbiamo portato a casa più di 400 euro che sembrano piovuti dal cielo, ecco. Quindi anche se poche cose, penso che tutti non si aspettino di portare a casa dei migliaia di euro, che ormai le migliaia di euro esistono poco. Però sarebbe importante anche solo un segnale. Dopo, nello stesso tempo, oggi è venuto anche, cambiando completamente discorso, oggi è venuto il Presidente del Consiglio, è venuto a visita e mi sembra che abbia detto che in breve periodo, in pochi giorni, cercherà di rispondere a quelle che sono le nostre richieste, come sono contenute in questo ordine del giorno, e cercherà di dare risposta positiva, ecco. Quindi siamo fiduciosi che queste vengano accolte. Nello stesso tempo qualcuno questa volta non lo avete detto, ma l'altra volta sì, forse questa volta vi è venuta fretta tutti in un colpo. L'altra volta avete detto non ci fidiamo degli ordini del giorno fatti dalla maggioranza, ma in questo momento la maggioranza, che sta lavorando sul territorio e vuol fare le cose, si rende anche conto di dove sono le difficoltà e non abbiamo problemi a fare ordini del giorno, come è stato fatto un paio di consigli comunali precedenti, a metterlo per iscritto, perché ci aiutino ad ottenere delle risposte. Perché ce ne accorgiamo in certi momenti che c'è qualcosa che deve cambiare.
Vado a concludere, grazie, sta finendo
fuori
il tempo.
Sì. È la prima volta che mi succede in 6 anni di consiglio comunale. Va bene, allora cercherò di concludere. Questo era un intervento più che altro come consigliere, non come capogruppo. Consigliere in un momento dal momento anche che opero nel mondo dello sport e delle associazioni sportive. Grazie.
Grazie Benzi. Prego Cesare.
Sicuramente è un ordine del giorno dove vengono chieste tante cose. È inusuale chiedere così tante cose a un governo. È stato portato il 17 maggio. È stata una sorpresa vedere, quando abbiamo sentito il Presidente del Consiglio Letta annunciare che sarebbe venuto in Emilia-Romagna, che avrebbe visitato i territori colpiti dal sisma e che avrebbe voluto incontrare sia il Presidente della Regione Emilia-Romagna che i sindaci. Quando oggi, in un suo discorso, no, ha parlato di tante cose che si rendeva conto che erano problematiche legate a questi territori, ha dato buon da sperare, perché erano comunque argomenti trattati in questo ordine del giorno, richieste di questo ordine del giorno. La cosa che mi ha colpito di più e che ritengo più importante di quasi tutto il discorso di Letta è il fatto che abbia tenuto conto che questo è un vero motore per l'economia dell'Italia, dicendo che se il PIL è calato quasi del 2% è anche colpa del sisma, del rallentamento economico di questo territorio. Quindi da ben da sperare che le richieste che vengono fatte, speriamo logicamente, abbiano buon senso. Logicamente tutto rimandato al Consiglio dei Ministri di domani, questo l'ha detto lui, però sicuramente siamo convinti che se si vuole far ripartire l'Italia dobbiamo riuscire a ripartire come territorio, noi dobbiamo riuscire a ricominciare a lavorare seriamente, dobbiamo riuscire a ridare servizi con strutture casomai più efficienti, nuove, che siano anche durevoli, nel caso succedano altre calamità, siano non abbiano delle problematiche, non debbono essere ricostruite, e quindi con una grande manutenzione anche del nostro territorio di qualità. E certo bisogna stare attenti alle infiltrazioni mafiose, quindi la burocrazia, la tanto odiata burocrazia, comunque va snellita, ma comunque deve rimanere. Non possiamo rischiare di fare le cose fatte male e con le infiltrazioni mafiosi. Io oggi ho visto un messaggio di speranza, almeno questo è il mio auspicio, che viene dal Presidente del Consiglio, quando proprio ha detto che noi eravamo il motore, e lo siamo, e dobbiamo tornare ad essere il motore economico dell'Italia. Grazie.
Grazie Cesare. Sì, prego Sindaco.
Ma guardate, stamattina, come già stato detto, eravamo a Bologna col Presidente del Consiglio, volevo portare un po' una testimonianza diretta in questo senso. Noi nell'ordine del giorno avevamo nell'ultimo punto indicato appunto, chiede al Governo un incontro tra i sindaci, il Presidente Errani e il Presidente del Consiglio. Questo incontro è avvenuto stamattina alla presenza, devo dire, non solo dei sindaci, ma di tutte le rappresentanze istituzionali e non solo, che sono legate a una, ai comuni del cratere, alle province interessate e anche a quelle procedure che vanno dai comuni alle regioni, alle prefetture per le whitelist, che sono fortemente interessate a che una serie di provvedimenti vengano presi. Prima dell'inizio, diciamo, di questo incontro plenario, il Presidente Letta ha incontrato un tavolo con gli imprenditori, con le organizzazioni dei lavoratori, quindi c'è stato prima un incontro perché ha voluto coinvolgere tutta la parte dell'economia che è stata interessata dal terremoto, che ha subito dei danni per il terremoto. Come veniva detto poc'anzi, l'impegno del Presidente è stato esplicito. Peraltro, nel ragionamento che il Presidente Letta ha fatto, che è seguito all'intervento del commissario straordinario, l'impegno, ripeto, c'è stato, la cosa però che io mi sento di dire, poi insomma un po' anche parlando tra altri sindaci, insomma con le... quello che a questo punto, diciamo, dopo un anno da questo terremoto e dopo avere, crediamo, fatto molto, fatto tanto, ma certamente pochissimo rispetto a quello che ancora rimane da fare, quindi non era certamente un clima autocelebrativo o quant'altro, ecco, c'è necessità che l'impegno si concretizzi nei fatti. E questo l'impegno, il decreto legge 43. Al decreto legge 43 sono stati presentati da parte dei parlamentari modenesi in particolare, ma non solo, di tutti gli schieramenti, una serie di emendamenti, 16 emendamenti in particolare, che ricalcano un po' tutte le cose che abbiamo scritto nell'ordine del giorno, perché sono le richieste che vengono dalle imprese, dai territori, dai cittadini, quindi sono lo specchio reale delle necessità che ci sono. Quello che abbiamo potuto intuire, comprendere perlomeno dalle parole del Presidente, che almeno su alcune cose, senza dare garanzie, però diciamo che c'è stata una presa in carico particolare su alcuni punti. In particolare per quanto riguarda di prevedere le nuove risorse per poter assumere da parte non solo dei comuni, ma delle province, della regione, delle prefetture, perché anche le prefetture sono parte del sistema, hanno poca forza per poter, dal punto di vista dei controlli per la whitelist, farli in un tempo ragionevole, quindi il personale in più serve a tutti per poter accelerare le istruttorie e per poter dare delle risposte che siano più veloci per la ricostruzione. Su questo punto il Presidente si è espresso, a nostro avviso, in un modo molto fermo. L'altra criticità che è legata ai dipendenti pubblici è quello del pagamento degli straordinari. Noi ad oggi non siamo in grado di pagare gli straordinari che sono necessari, ma solamente una parte bloccata, quindi su questo bisogna che noi abbiamo quelle deroghe che ci consentono di andare avanti. La proroga del pagamento dei mutui dei comuni, quindi poter continuare, come è stato fatto nel 2012, a prevedere una proroga per il pagamento dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, portare l'ammortamento per le imprese nei 5 anni, prevedere anche a livello, è stato chiesto esplicitamente dal commissario Errani, di prevedere un accordo nazionale del governo con le banche perché ci sia da parte degli istituti di credito un impegno reale, non solamente teorico, di poter dare un accesso al credito con dei meccanismi, delle valutazioni delle imprese che siano differenti da prima del sisma, quindi che non siamo anche in questo caso, come è stato fatto fino adesso, sono impegni formali, molte volte anche scritti, ma che poi non trovano riscontro effettivamente nella quotidianità. Quindi il Presidente, come avete visto, si è poi recato anche in 2 comuni, a Mirandola e Medolla, visitando le imprese in particolare, perché sulla rinascita dell'economia della nostra regione, di questa parte della regione, si gioca molto anche dell'economia del Paese. Quindi credo che quest'ordine del giorno, che poi invieremo se verrà approvato alle istituzioni che sono citate appunto nell'invio di quest'ordine del giorno, credo che nonostante, come dire, tutte le difficoltà e le incertezze abbia colto quelle esigenze che poi sono state manifestate. Faccio un'ultima riflessione che questa, che non è solo un auspicio, ma è anche, a mio avviso, una necessità di fare, come ho detto all'inizio e lo ribadisco, bisogna che alle parole seguano i fatti, perché di 16 emendamenti, di quello che si è detto, la qualità della risposta, noi possiamo anche comprendere che non tutto possa essere inserito, quindi ci sia anche bisogno di una mediazione all'interno del governo sugli emendamenti, perché il momento sappiamo tutti che ha criticità economiche notevoli, però è sulla qualità di quello che verrà approvato che crediamo si giochi anche la qualità e i tempi della ricostruzione, per cui questo è importante, un giudizio a mio avviso va lasciato sospeso e lo potremmo fare solamente quando sapremo quale parte degli emendamenti e la qualità di quelli che sono stati accolti.
Grazie. Qualcun altro chiede la parola? Se no, possiamo passare alla dichiarazione di voto. Prego, Diego.
Diverse delle richieste che sono espresse nell'ordine del giorno, siamo i primi anche noi a sostenerle presso altri canali al governo, quindi senza dubbio siamo d'accordo, quindi voteremo a favore questo ordine del giorno.
Grazie Diego. Prego Ferraresi.
Anche Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio voterà a favore.
Grazie. Prego Benzi.
Ovviamente penso che sia fuori discussione, dopo mi sembra strano che sempre stasera votiamo tutti a favore, comunque il nostro sarà un voto favorevole.
Abbiamo terminato. Boldrin aveva già espresso, bene. Allora possiamo passare alla votazione, chi è favorevole alzi la mano. E in questo caso ancora una volta all'unanimità. Bene, passiamo ora al punto numero 4, no, al punto numero 3, scusate, ordine del giorno del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio relativo a scuola di musica ed area ex Collodi nel percorso partecipativo. Prego Ferraresi.
Grazie Presidente. Premesso che l'attuale progetto riguardante la nuova scuola di musica prevederebbe la costruzione di un edificio nell'area verde retrostante le ex scuole Collodi, che tale progetto non è ancora stato presentato formalmente né al Consiglio Comunale né altrove. Considerato che la ricostruzione necessita di una visione d'insieme, un progetto organico che colleghi i singoli interventi in modo da rendere più funzionale la vita nel comune, e da massimizzare la sinergia tra i diversi interventi, pubblici e privati, che si andranno ad effettuare negli anni a venire. Che riconosciamo nel piano della ricostruzione uno strumento fondamentale, in grado di raccogliere e riassumere esigenze e le idee dei singoli cittadini e delle associazioni politiche e non. Che nessuna delle opere pubbliche realizzate o progettate dal dopo terremoto ad oggi, scuole, municipi, eccetera, è stata preventivamente discussa in consiglio comunale o in assemblee pubbliche. Che a un anno dal sisma e terminata la fase di emergenza, abbiamo la possibilità di fare scelte ragionate e collettive, in modo da rendere concreta quella visione collettiva che il percorso partecipativo, fatti il centro tuo, si impegna ad ottenere. Che una delle possibilità vedrebbe la scuola di musica nella stessa area del polo scolastico, per essere usufruita come aula di musica per gli studenti delle scuole medie. Valutato che il comune di Novi è uno dei comuni della provincia di Modena con la più bassa percentuale di aree verdi pubbliche, soprattutto nelle zone centrali. Che l'area verde in questione costituisce la sola area verde pubblica rimasta in zona centrale, ad esclusione del Parco della Resistenza. Che la perdita di tale area aggraverebbe il problema delle aree verdi pubbliche, già esigue prima del terremoto, ed ora ulteriormente consumate per la costruzione di nuovi edifici pubblici. Che in futuro sarebbe impraticabile per il Comune la conversione in area verde di uno spazio in una zona centrale del Paese, in quanto significherebbe acquisire da privati a prezzi elevatissimi. Pertanto, la proposta collocazione della scuola di musica andrebbe a precludere qualsiasi altra destinazione dell'area verde, anche in un contesto più ampio riguardante l'intera piazza, che è oggi ancora in una fase progettuale pre-embrionale. Che per quanto detto sopra è necessario valutare con la massima attenzione la destinazione d'uso di questo spazio, nella possibilità che si riveli maggiormente funzionale al progetto di centro che verrà. Il sindaco e la giunta si impegnano ad inserire la destinazione d'uso dell'area ex Collodi all'interno del percorso partecipativo, sia per quanto riguarda l'area verde che per lo spazio occupato dalle ex scuole Collodi. Ad inserire il progetto della scuola di musica nel percorso partecipativo, per trovare una collocazione condivisa al fine di una più ampia fruizione della struttura. Volevo fare due parole dopo la lettura. Che niente, voglio semplicemente dire che questo ordine del giorno è frutto praticamente della lettura della delibera del giunta del 15 aprile che approva il progetto definitivo esecutivo della scuola di musica. Sconcertante perché durante il tavolo di confronto tra le forze politiche, avvenuti poco dopo, il vice sindaco Malagola assicurava che il progetto scuola di musica poteva rientrare nel percorso partecipativo, omettendo invece di dire che era a conoscenza della delibera sopracitata. Posso capire che voi siete la maggioranza, coloro che devono amministrare, non comandare il comune. Però non capisco, rimango meravigliato dalla poca trasparenza di questo frangente. Siamo e resteremo consiglieri d'opposizione, ma siamo stati eletti da una parte, non poi così piccola, dei stessi cittadini che voi ora state amministrando. Durante assemblee pubbliche e post-sisma e durante i vari incontri con le forze politiche e nelle stesse sedute dei consigli comunali si prometteva piena partecipazione e condivisione dopo aver colmato la mancanza di servizi con strutture provvisorie. Per cui questa delibera dei 15 cosa significa? Non è in contrasto con quanto promesso? Non mi venga detto però che i donatori possano decidere come, dove, quando. Con quanto detto però non vogliamo creare equivoci. Siamo ben consapevoli che la banda, come il coro delle Bondine, come la stessa scuola di musica, siano simboli importanti per Novi e che bisogna segnargli un posto importante nel comune, ma in armonia con l'intera cittadinanza e non imposto dall'alto.
Grazie Ferraresi. Prego, Boldrin, mi ha chiesto la parola.
Andrea, mi rivolgo al consigliere Ferraresi. A me la scuola là dietro non mi dispiace neanche un po', a me. Ma gli altri? Cioè, a me il verde, sai, io abito in campagna, non è che mi interessa tanto come a te magari, però... eccetera. Poi tra l'altro ho visto anche il progetto, mi piace anche molto, perché è fatto a curva, no? E così con la musica, è fatto molto bene. Però che miseria l'hanno deciso senza, cioè, a me. E agli altri piace? Non lo so, io penso che una cosa così non possa essere decisa unilateralmente, tantomeno in un processo, insomma, quando si discute di fare le cose con una visione comune e magari anche a lungo termine, cioè come posso dire, mi sono sentito preso per il culo, ecco, scusatemi il termine, ma è la verità. Quindi io voterò a favore, faccio anche dichiarazione di voto, chiedo alla maggioranza di votare a favore a questo ordine del giorno.
Boldrin, scusi, la richiamo un attimo però alle parole consone al Consiglio Comunale. Grazie. Prego, Sindaco.
Ma io solo volevo ricapitolare il punto della partecipazione, al punto in cui siamo arrivati, in modo un po' preciso, se possibile, per fare, come dire, un po' la messa a fuoco. Il punto è questo ad ora, è che è in corso la fase preliminare di ascolto e raccolta delle diverse istanze del territorio, così come suggerimenti e prime aspirazioni per il piano. La fase preliminare si chiude formalmente con le 3 giornate di giugno, dove saranno rappresentate tutte le questioni uscite e si getteranno le basi per una visione d'insieme delle questioni stesse. Nel corso della fase preliminare è emersa da più cittadini la necessità di avere alcune informazioni su questioni di rilievo e attuali, tali da richiedere un tempestivo aggiornamento sullo stato di avanzamento del procedimento. Le questioni sono la scuola di musica e il polo culturale. In ragione di ciò è stato indetto un incontro extra il 28 maggio dedicato a presentare all'amministrazione da parte dei facilitatori tutte le criticità rilevate da alcuni cittadini e al contempo fornire quei chiarimenti utili a chiarire il procedimento. Nella serata è stato valutato in che modo le criticità rilevate potessero rientrare nel piano della ricostruzione e dunque diventare oggetto di un approfondimento del percorso partecipativo, nello specifico le aree verdi e l'auditorium. Sul polo culturale la valutazione ha consentito di mettere meglio a fuoco le aspirazioni della città circa il ruolo di un polo, allo stesso ha fatto emergere ulteriori bisogni e questioni come quale progetto di sistema per il target giovani. Si ribadisce che il 28 è stato un incontro extra che ha permesso di sperimentare alcune modalità di dialogo diverse dal modello assembleare. Le giornate di giugno saranno fondamentali per condividere il quadro conoscitivo, saperi tecnici più saperi del territorio, comporre la traccia e le linee guida per una visione strategica e strutturale del territorio, individuare i temi che potranno caratterizzare la visione per rigenerare il territorio e qualificarlo con più opportunità di prima. A giugno si parte con il piano stabilendo una linea comune di partenza, stesse informazioni per tutti, alla portata di tutti, e si stabilisce un orizzonte comune, dove vogliamo andare, che paese vogliamo, come rendere la ricostruzione un'opportunità. Abbiamo fatto queste precisazioni insieme alla facilitatrice dopo la serata dell'altra sera e anche a seguito della presentazione di quest'ordine del giorno, perché la serata della sera del 28 è stata propedeutica, è stata un extra, diciamo così, rispetto a quello che era il percorso individuato, ma proprio perché dai cittadini erano emerse alcune criticità. Io non aggiungo altro perché comunque i consiglieri erano stati invitati, noi tutti siamo consiglieri in quella serata, per cui c'erano alcune regole che tutti conoscevamo, per cui non c'è altro da aggiungere, e per quello che riguarda, diciamo, il percorso della partecipazione, questo è quello che il punto messo a fuoco e quello anche che è in avanzamento, come del resto i documenti che sono stati presentati in questo Consiglio Comunale e consegnati come col piano d'azione a tutti i consiglieri comunali prevedono, quindi questo è il punto.
Grazie Sindaco. Qualcuno chiede la parola? Prego Fabri.
Ma mi associo a un principio che è spesso Boldrin, cioè io ho una mia idea che è ancora diversa dalla sua, però è la mia idea. C'ero il 28 e ho assistito alla presentazione. La presentazione è iniziata proprio da quello che è il punto a cui è la scuola di musica, perché in effetti è l'unica opera che è stata resa esecutiva. Quindi noi non discuteremo fatto 100 del patrimonio pubblico, non discuteremo di 100, discuteremo di 90, perché comunque così è stato fatto con gli atti. Però se facciamo un passo indietro, noi abbiamo avuto nel Consiglio Comunale dell'11 di aprile una dichiarazione di intenti da parte del Sindaco che, sommata alle richieste di diversi consiglieri, assessori di maggioranza, ci ha convinto a ritirare un nostro ordine del giorno, tra l'altro presentato da tutta l'opposizione, dove si terminava nella parte finale chiedendo che tutte le opere pubbliche rientrassero all'interno di questo percorso. Ma non perché la scuola di musica sia no, oppure vogliamo in qualche modo incidere su una scelta che comunque è legata anche a una situazione della scuola di musica di cui siamo a conoscenza, ma proprio perché il percorso era lì, eravamo allo start, pronti via, perché fare 90, non fare 100? Il motivo non siamo riusciti a capirlo. Quello che ci ha ferito ancora di più è che noi l'11 abbiamo ritirato questo ordine del giorno per fare una cosa assieme, e vedete che di cose assieme ne abbiamo votate, quindi si possono fare. Io sono anche consigliere in Terre d'Argine e devo dire che ho fatto anche lì diverse scelte di voto a favore, e quindi non è un problema votare a favore della maggioranza, assolutamente. Le elezioni sono finite, sono lontane, voi vi rapportate non con un partito che ha delle necessità di contrapporsi a voi, vi confrontate con liste civiche, movimenti di persone, quindi noi siamo soltanto legati alle scelte che sono locali, quello che per noi è meglio per il nostro comune. In seguito siamo arrivati a fare questo ordine congiunto che poi abbiamo votato. Lo abbiamo fatto qualche giorno dopo, non sapendo l'abbiamo fatto mentre fra uno e l'altro si è votata in giunta la delibera che rendeva esecutivo il progetto della scuola di musica. Il vice sindaco era presente, abbiamo più volte nell'incontro che è arrivato, abbiamo fatto per formulare questo ordine partecipato, più di una volta abbiamo chiesto questa cosa. Voglio lasciare un margine nel fatto che la risposta è stata in effetti a volte un po' allusiva, ma comunque mai ci è stato detto che questo era ormai impossibile, ma in qualche modo si è ragionato sul polo culturale. In effetti il polo culturale ieri sera l'abbiamo affrontato assieme, è ancora una esperienza da vivere assieme. Più di una volta quando ci contrapponiamo su queste cose il sindaco dice che comunque alla fine è la maggioranza che governa, però attenzione, governare vuole anche dire fare le cose assieme ai cittadini, assieme alle persone che in qualche modo vi portano le richieste che arrivano. Avremo sicuramente i nostri limiti, però siamo comunque legati a un bacino di persone che si rapporta a noi e vi chiede delle cose. Governare non penso che sia, renda impossibile anche ascoltare. Insomma, non confondiamo governare con regnare, sono due cose diverse. Noi comunque vi portiamo delle proposte che sono legate a cose che anche altri cittadini vi chiedono. Secondo me è stato fatto un atto di forza, facendo in modo tale che si arrivasse a questa situazione. Guardate, probabilmente alla fine potrebbe benissimo essere che le scelte fatte siano quelle migliori e che venga fuori che è giusto che la scuola di musica collabori col centro giovanile, con la biblioteca. Può essere benissimo, io magari ho una mia idea, ma anche ieri, l'altra sera, nell'incontro con la facilitatrice, ho avuto i miei dubbi, ho sentito anche le riflessioni di altre persone, ho parlato con dei ragazzi giovani che hanno addirittura una mentalità opposta alla mia. Quindi tutto si può fare. Io ho avuto un po' l'impressione di rivivere l'esperienza dell'area verde del polo scolastico, in cui si era partiti con delle idee, poi dopo sono arrivate delle persone, cittadini, che chiedevano cose diverse. Noi, io personalmente, perlomeno in quel momento lì, ho capito che era una voce da ascoltare e l'ho appoggiata e siamo entrati in contrapposizione. Non è mica un reato dire c'è una proposta che viene dal basso da tanti cittadini, fermiamoci un attimo. Sospendiamo un attimo, mettiamo le carte in tavola e poi può anche darsi che il risultato torni quello. Mi è mancato di sentire nell'altra serata in cui diverse persone hanno fatto gli interventi la posizione della filarmonica, perché comunque erano presenti ma non si sono espressi. Anche questo è una cosa che mi ha meravigliato. Sono occasioni che secondo me vanno sfruttate al meglio per tirare fuori i problemi o comunque al contrario manifestare la propria soddisfazione. Insomma, mi sarebbe piaciuto anche un qualche cosa di ufficiale. Torno a dire, il problema di fondo è il fatto che ci sia stato questo passaggio, ritiro dell'ordine del giorno e dopo 3 giorni ratifica in delibera e delibera della giunta che noi abbiamo conosciuto qualche giorno fa. Questo non può essere taciuto, insomma, in qualche modo ci doveva essere l'opportunità di dire: signori, le cose stanno così, prendere o lasciare l'ordine partecipato, se non ve la sentite buttiamolo via, però torno a dire, non ha senso che tutto sia sul tavolo, abbiamo aperto praticamente pian piano la discussione su tutto, perché una cosa no. Capisco l'importanza dell'urgenza, ma non credo che sia paragonabile, confrontabile al peso che ha arrivarci per la strada della partecipazione. Secondo me darebbe a questa amministrazione anche la possibilità di essere autoreferenziata dai propri cittadini.
Grazie Fabri. Italo Malagola.
Guardate, penso che su certe questioni le opposizioni abbiano fatto un ragionamento di buon senso, però c'è stata anche l'esigenza di dare una risposta in breve tempo, quella che era la banda, la scuola di musica e il coro delle Mondine, perché anche ad oggi, dopo... Io non so neanche quando è arrivata la proposta della banca di finanziare... ad agosto del 2012, perché sì, siamo nel 2013, vabbè, quindi voglio dire, in quel momento, oggi la banda è in una sede provvisoria di un partito, tra l'altro una sede che è in vendita, va bene, abbiamo discusso anche di quello, si lascia andare, c'è un'esigenza, c'è un terremoto, ci si danno delle priorità, quella è una priorità rispetto a vendere la sede. La scuola di musica è nel sottoscala, è uno sgabuzzino della US Novese e continua a fare là il maestro, la scuola di musica con i ragazzini. Le Mondine hanno bisogno anche loro di un luogo dove ritrovarsi per fare le loro prove. Lasciare questo progetto nel percorso di partecipazione, che io ritengo, l'ho detto, sarebbe stato giusto, voleva dire andare avanti ancora di qualche mese, prorogare una situazione così precaria che io non penso fosse ancora molto sostenibile per tutti questi soggetti che hanno bisogno di avere il loro luogo per poter portare avanti le loro attività culturali. E la chiamo culturale apposta perché... Lo dico in sintesi, cioè questa è un'attività culturale, non didattica, per questo noi abbiamo pensato che deve stare col polo culturale, non vicino alle scuole, al di là che è stato detto che poi la scelta può essere giusta o sbagliata, non entro nel merito perché quindi non è questo il tema della serata. Quindi io voglio dire, perché se si vogliono dare delle risposte, purtroppo il percorso di partecipazione diventava un percorso lungo per dare questa risposta in tempi brevi, perché ad oggi, dopo ad agosto, cioè non si è ancora incominciato a costruirla, quindi probabilmente ci arriveremo alla fine d'agosto di quest'anno a vederla finita, almeno io spero, questa scuola. Cioè, più o meno i tempi, se tutto va bene, oggi dovrebbero essere quelli. Ma per dare una risposta a queste associazioni, alla banda, alla scuola, che avevano il bisogno di riavere, come abbiamo pensato di dare delle risposte immediate alle scuole, cioè, alle palestre, perché la palestra è da finire, ma vabbè, non era una questione che c'entrava col terremoto. Come abbiamo pensato di dare anche il municipio temporaneo, cioè la scelta è stata fatta perché, cioè voglio dire, c'era bisogno di dare una risposta anche a dei servizi che ancora oggi sono in situazioni precarie, cioè voglio dire, questo è il tema. Poi dopo voglio dire, secondo noi abbiamo accelerato i tempi è per dare una risposta a queste persone, non era neanche tanto per escludere, francamente. Però sono convinto che una maggiore partecipazione, ma doveva partire 3 mesi fa, non oggi, perché oggi è tardi, sarebbe stata più opportuna su questo tema.
Grazie Italo. Prego Cogatto Elena.
Io vorrei solamente ricordare una cosa, che nulla è stato detto quando qualcuno, venendoci a chiedere, a voler parlare con l'amministrazione, sui treni, sull'importanza di prendere i treni che passano. Qualcuno, come la Onlus, ha voluto essere interlocutore di questa amministrazione e dirci ricordatevi che i treni che perdiamo oggi li perdiamo e basta. Noi con la Carib Parma abbiamo avuto questo treno che passava e che poteva essere preso. Sono 160.000 euro che sono stati portati a diventare parte del patrimonio del comune di Novi. Secondo me non è questa la sede dove sindacare su una cosa che è stata scelta per il bene delle nostre associazioni culturali. Grazie.
Grazie Elena. Sì? Prego, Zenoni Dario.
Sì, buonasera. Io vorrei fare un discorso più ampio che riguarda anche le opere provvisorie fatte e il percorso di partecipazione. Ora, ricordiamoci che sul nostro comune, dopo la fase emergenziale, le opere provvisorie è partito ovviamente sulle ordinanze regionali, quindi un esempio lampante è la scuola, e ci sono state 3 opere che invece sono nate, diciamo, cogliendo, come ha detto giustamente il consigliere Cogato, dei treni che passavano, e ce ne sono 3, tra l'altro distribuiti in modo equo sul nostro comune, che è su Novi, Rovereto e Sant'Antonio, perché c'è l'opera ottima, secondo me, fatta tramite la Onlus e con l'importante contributo insomma degli Alpini della Val di Non, che è la sala polivalente di Rovereto, che tra l'altro è in funzione da inizio di questa settimana, e ricordo che tutte queste 3 opere, l'altro il Pallarotary di Sant'Antonio e l'altra è la scuola di musica, ricordo che queste 3 opere sono tutte e 3 fatte sul terreno già di proprietà comunale, perché ovviamente questo ottimizza i tempi e anche queste rientrano io capisco che e condivido che io ho sempre l'idea e ce l'ho a questo pallino che qualsiasi cosa si vada a fare bisognerebbe cercare di trovare un metodo per far partecipare più persone possibile e trovare una condivisione maggiore, e lo sappiamo tutti che purtroppo accontentare tutti al 100% si fa un pochino fatica. Io ci credo molto in questo percorso partecipativo con l'architetto Guarino, perché insomma, ho avuto l'esperienza di vedere martedì sera come opera, e io credo che per il nostro comune sia una grande opportunità. Infatti spero che venga anche raccolta da buona parte della cittadinanza, perché quello è un percorso importante da cogliere, e spero che venga condiviso il più possibile. Ci sono delle cose che diciamo che in quel momento sono state colte, e poi io non so, mi sento di richiamare qualche punto solo nell'ordine del giorno. Anche il tema, per dire, nel percorso partecipativo si rimarca molto il tema aree verdi. Perché? Perché purtroppo dopo il sisma aree verdi che avevamo sono state occupate da opere temporanee o eventualmente anche da opere definitive. Quella è un'urgenza, diciamo che nel percorso partecipativo mancano delle aree verdi, possono rientrare benissimo nel percorso di partecipazione e vedere dove si possono andare anche a recuperare queste aree verdi, perché esempio anche l'opera della scuola di musica che rientra come in questo ordine del giorno va a occupare un'area verde, ma adesso qua si richiama per dire nell'area delle scuole medie, anche lì va a occupare un'area, purtroppo quando vai a fare un'opera l'area verde le vanno a occupare, si cercherà di ottimizzare al meglio. Noi veramente, anche se non lo credete, siamo stati attenti, infatti esempio anche il municipio temporaneo penso che sia l'unico su due piani, gli altri li hanno fatti tutti su un unico piano, quindi insomma un po' di attenzione c'è stata. Purtroppo in una fase emergenziale certe scelte vanno fatte condiviso meno, però vi posso assicurare che sono state fatte sempre nell'idea di fare la scelta migliore, abbiamo cercato per quel momento, che sia condivisibile o meno, le scelte sono state fatte con questi criteri.
Grazie Zenoni. Cesari Alessandro, prego.
Allora, io vorrei partire da un po' più indietro, partendo proprio dalla partecipazione, nella quale tutti ci abbiamo sempre creduto, tutti abbiamo sempre detto che avremmo voluto una ricostruzione partecipata, in primis il sindaco e la giunta, sopportata dal gruppo di maggioranza, ma comunque accolta anche dalle minoranze politiche. Dalla prima assemblea è sempre stato detto che avremmo fatto una ricostruzione partecipata. Bisogna un po' distinguere però quei progetti che vengono fatti nell'emergenza, per sopperire un'emergenza, e logicamente ci sono delle emergenze come il municipio, perché ricordiamocelo, viene fatto, è un'emergenza, le scuole sono state fatte in emergenza, le scuole per decidere di fare diventare un progetto definitivo sono state fatte degli incontri con i genitori dei bambini che utilizzano queste scuole. Quando si parla dei genitori dei bambini, normalmente bisogna fare, non lo so quanti bambini frequentano elementari e medie di Novi, ma si parla di alcune centinaia di bambini, facciamo per due, abbiamo già capito che abbiamo incontrato più o meno dai 5 ai 600 persone in alcune incontri. Se queste persone, queste centinaia di persone, hanno detto che andava bene trasformare le medie e l'elementare in un edificio temporaneo, in un edificio definitivo, io penso che sia stata fatta una grande partecipazione. Vorrei ricordare che questo è stato fatto prima della fine dell'anno, del 2012. Comune di Novi è stato il primo a deliberare, con una delibera di giunta, il fatto di seguire un progetto di partecipazione sulla ricostruzione partecipata, appunto. Il primo comune. Siamo uno dei pochi comuni che sta facendo la ricostruzione partecipata. L'unico, mi dicono. Quindi non è che siamo al pari degli altri. Forse siamo qualcosa di sopra. Il primo comune, l'unico comune che sta facendo la ricostruzione partecipata. Qualche pezzo ce lo siamo persi, purtroppo. Purtroppo ci siamo persi nella ricostruzione partecipata la scuola di musica, un pezzo importante, un pezzo che è stato deciso di cogliere un treno derivante da Cariparma che aveva dei problemi di bilancio, ovvero devi inserire dei soldi in un bilancio, e chi ha un'impresa capisce. Ma non solo, perché allora si potevano mettere dentro al discorso, no, della ricostruzione partecipata anche altri edifici. potevamo discutere con la cittadinanza se fosse giusto o no fare il pararotari a Sant'Antonio, potevamo decidere o no se fare il centro poi i servizi a Rovereto o ripristinare un edificio di un altro tipo, potevamo decidere se fare il pallone a Rovereto o fare un'altra struttura. Mettiamo dentro tutto, bloccavamo tutto completamente e chiunque avesse fatto queste opere non ci doveva interessare perché dovevano essere decise dalla gente. Poi dopo, se la maggioranza diceva che il centro poliservizi non andava fatto ma andava ripristinato, non lo so, con quegli stessi soldi, le stesse risorse, la sala Arci, non dovevamo dire niente e andava bene quello. Ma noi poteva anche stare bene questo. Però secondo me ci sono dei treni che vanno presi, è la parola giusta. Vorrei tornare qua. Un'altra cosa che distingue il fatto che crediamo molto nella partecipazione è che vorrei ricordare che si è discusso il 28, come veniva ricordato prima, del centro culturale per l'aggregazione giovanile, che bisognerebbe anche ricordare una cosa, che è giusto discuterlo, perché abbiamo passato un terremoto, ma quello faceva parte di un programma elettorale che è stato votato dalla gente. Quindi la maggioranza, in teoria, avrebbe potuto anche dire questo è nel programma elettorale, viene fatto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carbi, noi lo facciamo, abbiamo deciso di inserirlo dentro alla ricostruzione partecipata. Quindi io penso che andare a sindacare su un edificio che mette in evidenza delle eccellenze del nostro territorio, dei vanti, perché quando si parla di mondine vuol dire parlare di nuovi nel mondo, quando parliamo della banda vuol dire parlare di un gruppo di persone che suonano, logicamente, ma che vanno a suonare in tutta Italia, non vanno solo al funerale del vicino. Quando parliamo della scuola di musica parliamo di bambini che imparano a suonare, che portano avanti una passione e che vanno a fare delle gare e le vincono. Mi ricordo l'anno scorso, due anni fa, quando tutti contenti i bambini avevano vinto una gara. Certo, sarebbe stato bello poter discutere di tutto, però purtroppo ci sono delle incombenze a volte per chi decide di destinare del denaro, e se non prendi quel denaro va da qualche altra parte. Non è che se io vengo da voi e vi dico vi do 100.000 euro, però in una settimana mi dovete dire dove li dovete mettere, sennò li vado a dare nell'altro comune, voi mi dite in una settimana dove volete metterli, perché sennò li do da un altro comune. Quindi non vi do torto nel lamentare, e non do torto ai cittadini o ai comitati nel lamentarsi che una struttura è stata già decisa e destinata, non gli do torto, però anche i comitati e i cittadini, che sono intelligenti, e anche le forze politiche di minoranza, che sono intelligenti, provano a fare uno sforzo a venire dalla nostra parte e capire che se ti arriva qualcuno e ti dice nel giro di qualche tempo, di qualche mese, devo mettere a bilancio, devo far vedere ai soci dell'azienda dove tu vuoi mettere quei soldi, noi dobbiamo dargli una risposta e prendere il treno. Grazie.
Grazie Cesare. Qualcun altro vuole intervenire? Diegoli? Sì.
Sì, volevo solo dire questa cosa, non stiamo sindacando nel merito della scelta, ora, cioè, nessuno sta dicendo non ci va bene che la scuola di musica sia fatta all'interno dello spazio delle scuole, delle ex scuole Collodi, nessuno sta mettendo in discussione questa scelta, si sta parlando di metodo, ok? Il metodo che ha portato a questa scelta è stata una delibera di giunta, della quale noi assolutamente siamo venuti a conoscenza qualche giorno fa, quando le delibere di giunta sono arrivate, ok? Noi prima non ne potevamo prendere conoscenza. Tra l'altro, in tutto questo, siamo arrivati a questo punto attraverso cosa? Attraverso la presentazione di un ordine del giorno nel Consiglio dell'11 di aprile, disgiunto, che voi avete chiesto di ritirare, noi l'abbiamo ritirato ben volentieri, facendo un incontro il 18, occasione nella quale c'erano tre esponenti di maggioranza, occasione nella quale era già stata fatta quella delibera di giunta, occasione nella quale, a maggior ragione, nessuno ha fatto accenno a quella decisione già presa, ok? Si è citata la scuola di musica in quell'occasione, no? Si è citata e nessuno ha detto su quello la mettiamo da parte, non si può più sindacare, su quello abbiamo già deciso, Almeno sarebbe stato onesto tirarlo fuori, visto che era già una scelta presa. Poiché non è venuta fuori, noi, ben contenti, ben convinti, siamo arrivati alla stesura di un ordine del giorno congiunto, come da vostra richiesta, in cui eravamo ben convinti che ci potesse essere all'interno anche la scuola di musica, poiché nelle contingenze non vedevamo un carattere di emergenza, di urgenza nella realizzazione del progetto, o soprattutto nella destinazione dell'area in cui la scuola di musica doveva essere localizzata. Quindi è questo quello che noi stiamo sindacando, non tanto la scelta.
Grazie Diegoli. Prego Giulia Olivetti. Allora, posto che nel momento in cui sono incominciate le procedure per la costruzione della scuola di musica e quindi dalla determinazione del progetto, non avevamo ancora a disposizione l'architetto Guarino, il processo ricostruzione partecipata, noi abbiamo dato pubblicità delle nostre intenzioni in dicembre, quindi quasi 6 mesi fa, davanti a 400 persone al concerto di Natale della banda, e mi dispiace se voi forse non c'eravate, davanti a 400 persone è stato esposto il progetto in cui c'era anche scritta l'area. Allora io mi chiedo dov'è che abbiamo fatto le cose di nascosto, punto.
Palermo Gianni, prego.
Sei impartito anche con me, vabbè. Io volevo aggiungere solo una cosa e rafforzare quanto diceva Giulia, anche perché io non ho un'ottima memoria, ma a me sembra di ricordare che poco agosto, settembre, adesso la data non ricordo bene, abbiamo chiesto un incontro ai capi di gruppo, mi sembra, no? Mi sembra ricordare Fabri, mi sembra ricordare Cattini, Guerra, presenti, in cui abbiamo comunque, prima ancora di farlo pubblicamente, il concerto della banda, esporlo in palestra, a cui abbiamo esposto il problema. E implemente che posso capire, nel senso, una parte dell'ordine del giorno, dopo dirò anche un'altra cosa, non capisco perché dopo sette mesi chi era presente anche a queste cose, chi è venuto a conoscenza di questa cosa, si rende conto tutto un tratto che sarebbe stato, cioè, io mi sembra, forse la mia memoria, ripeto, come dicevo prima, è un po' farlocca. Tornando un attimino all'ordine del giorno, io sono d'accordo con, perché nel senso, mi ritengo abbastanza intelligente, averlo un po' capito, quello che diceva Diego lì, che qual era l'intento secondo lui dell'ordine del giorno. Io però, a parte la parte finale che dell'ordine del giorno dove chiede direttamente, in tutto il resto ci leggo più una caratterizzazione sulla mancanza di verde. Ora mi chiedo, il problema è il metodo per cui abbiamo, le motivazioni per cui abbiamo scelto, o il fatto che manca il verde? Perché se la risposta, per quello che dice l'ordine del giorno, non quello che diceva Diego lì che ho capito, ma quello che diceva l'ordine del giorno, se il problema è anche il verde, allora io invito tutti nel percorso di partecipazione, visto che c'è e funziona, a lavorare per recuperare il verde. Mi dispiace che Ferraresi, che so che ci tiene particolarmente, abbia partecipato per la prima volta solo la settimana scorsa per corso di partecipazione. Se avesse iniziato anche un po' prima, forse avrebbe capito anche un po' come era. Monia ha avuto, è da un mese che sta lavorando sul territorio, ha incontrato forti punti dei gruppi e tu ci sei andato per la prima volta mercoledì scorso sul mio invito, perché non ti eri ancora presentato, ma giusto per dare importanza e focalizzare su quello che dopo l'ordine del giorno vuole andare a dire. Ciao.
Ferraresi. Prego Ferraresi.
Grazie mille, rispondo subito. E semplicemente sono andato mercoledì per la prima volta da Ammonia perché è venuto Sant'Antonio, ci tenevo a incontrare Sant'Antonio. Fine, tutto lì. Bene, grazie. Allora, va bene, sono stato presentato a dicembre questo progetto con anche la sede, cose del genere. Non so perché, forse dalla cittadinanza, voi magari avete fatto in buona fede, non è stato percepito questo, dato che comunque questa religione è anche stato seguito di varie lamentele che abbiamo percepito dalla cittadinanza. Non siamo solo noi che diciamo queste cose. Riportiamo le voci della cittadinanza, poi uno ci può credere o non credere, non ci sono problemi. Come anche che non è stato tutto perfetto, liscio dal terremoto a oggi, nel senso qualche gaff, ma non proprio gaff, magari svista, ci può stare perché nessuno è perfetto, è successo nel comune di Novi, non è tutto così bello, stupendo, perfetto, tipo i MAP, è successo un grosso problema, anche lì non c'era tempo, non c'era niente, cosa del genere, però eppure, senza magia, per magia ci sono due aree adesso, l'attività commerciale di via Bologna, anche questo, subito si è partito così, però poi invece è stato finato in modo diverso. Il percorso partecipativo va bene, è iniziato l'11 aprile, però non per questo vuol dire che prima non si può rendere partecipa la gente, cioè non deve essere l'unico strumento amministrazione per questo partecipativo, se non c'è quello non c'è niente. Cioè, purtroppo stiamo non vedete sempre solo come critica, vedetelo come cittadini che si riferiscono a noi e si sentono in questo modo qua. Basta pensare che sono attacchi personali, ok? Semplicemente c'è gente che la sente in questo modo, vede questa ricostruzione a senso unico e non partecipata, poi magari da adesso in poi andrà diversamente, però fino ad ora è stato percepito in questo modo qua. Poi voi potete pensare che lo dice Ferrezza Andrea, che lo dice Uniti per Noi, avrò detto Sant'Antonio, che lo dice Progetto Comune o chi volete, io vi dico che stiamo riportando semplicemente ciò che la gente ci riporta, perché comunque potete non crederci, ma un bacino di persone che ci seguono ce l'abbiamo.
Grazie Ferraresi. Prego, Pamela Traldi.
Io vorrei solo rispondere un attimo ad Andrea per giusto farti capire che in mezzo alla gente ci andiamo anche noi, le parole delle persone le ascoltiamo non solo da quando c'è la moglie ma anche prima. E il fatto che comunque siamo tutti ragazzi giovani ci porta a confrontarci spesso con delle persone della nostra età, più grandi, molto più anziani, quindi non è che siamo unilaterali e parliamo solo tra di noi e non vediamo più nessuno e non facciamo più niente della nostra vita. Abbiamo degli incontri con delle persone, ascoltiamo le opinioni e tra di noi ci confrontiamo. Però è chiaro che quando si può, quando si è potuto e quando voi avete voluto, perché a volte vi è stata data la possibilità e non avete voluto condividere le scelte, quando si può si condivide e si fa la partecipazione. Adesso sicuramente l'aiuto di Monia sarà molto importante, però per cortesia cerca di capire che non ci siete solo voi nella cittadinanza, ci sono anche gli altri, ok?
Grazie Traldi. Se nessuno chiede più la parola, io prego per delle... Ma sì, io ho richiesto la parola perché è consentito, per, non dico per chiudere, ma insomma alcune cose credo che sia utile anche rimetterle a nostro avviso. Intanto credo, lo voglio esprimere, sia stato molto efficace l'intervento di Alessandro Cesari, nel senso che ha veramente messo a fuoco le questioni, a mio avviso, fondamentali. Io volevo richiamare due o tre questioni che sono, a mio avviso, trasversali rispetto all'immediata emergenza, perché pare che ci si dimentichi sempre che c'è stato un terremoto, ce lo ricordiamo, diciamo, per chiedere giustamente al governo dei provvedimenti, poi dopo parliamo di partecipazione larga subito in questo ultimo anno, quindi parliamo di partecipazione larga, che significherebbe, detta banalmente, di avere ad oggi ancora le tendopoli nei campi, perché non per cattiva fede o per incapacità dei cittadini a partecipare o ad esprimersi, ma semplicemente perché i tempi dell'emergenza non consentono e non comprendono una partecipazione, ma solamente, anche se può piacere poco ed è piaciuto poco, il pezzo della decisione, perché l'emergenza significa decidere, decidere perché tu hai delle emergenze che riguardano la vita delle persone. Quindi
questo lo dico perché così a mio avviso mettiamo i puntini delle cose. Detto questo, sia nell'emergenza che anche nel momento in cui ci sono state offerte, e riprendo questo elemento perché è anche questo di rimente, offerto delle opportunità economiche da parte di enti, associazioni o imprese che sono stato in grado di farlo, quindi di offrire ai comuni, non solo al comune di Novi, una solidarietà molto consistente. Una delle cose che aveva significato per poterle accettare, anzi era indispensabile, era nel caso di costruzioni, mi riferisco a questo, poter avere la disponibilità di aree pubbliche, perché altrimenti da un lato avevi un'offerta che ti poteva consentire di costruire un edificio, piccolo, grande, a parte la destinazione, qualunque sia, ma dall'altra, se non avevi un'area pubblica da mettere a disposizione per poter dire sì, ci serve ripristinare quel servizio oppure dare una nuova opportunità, se io non ho un'area pubblica o compro il terreno e non faccio l'edificio, viceversa, per fare l'edificio occorre un'area pubblica. Quindi le scelte che noi abbiamo fatto, in parte anche nell'emergenza, perché abbiamo cercato di coinvolgere il meno possibile proprietà private, perché nell'emergenza voi sapete, o forse no, che con decreto del commissario c'è la presa in possesso delle aree che nel giro di 2 giorni, il tempo dell'Agenzia del Territorio di essere informata di quali sono i dati catastali delle aree, nel giro di 2 giorni sono stati presi in possesso le pochissime aree private che sono state utilizzate per l'emergenza. Avere a disposizione le aree pubbliche significa non mettere il privato in una condizione inappellabile, perché non c'è una richiesta ma è un ordine. Io ti prendo il tuo pezzo di terra perché mi serve in emergenza per la pubblica utilità, quindi non è una domanda, ma questo funziona così, non è una roba. Allora, fatte queste valutazioni, riprendo un attimo, è stata la risposta che abbiamo dato nelle 3 questioni più significative. Il Palarotari, guardate, lo dico, il Palarotari, noi abbiamo detto di sì su un'area pubblica che abbiamo come comune a Sant'Antonio, e questa roba qua la diciamo subito, cioè io non ho sentito nessuno porre la questione del Palarotari, ripeto, mi dispiacerebbe anche che venisse posta, perché mesi fa, ancora l'anno scorso, abbiamo detto a Rotary: se tu ci dai questa opportunità, che per noi riteniamo Sant'Antonio sia un'opportunità, noi ti destiniamo, noi ente pubblico ci mettiamo il terreno. La stessa cosa è stata fatta con la ONUS di Rovereto, perché abbiamo ritenuto che il centro di servizi, ma non solo, anche nel centro sportivo una tensostruttura, abbiamo ritenuto, senza dover fare una partecipazione larga, che fosse una proposta, un'offerta che andava colta. La stessa cosa abbiamo fatto per la scuola di musica. Io faccio davvero fatica a comprendere, ma è un mio limite, questo accanimento terapeutico sulla scuola di musica, perché se si parla di metodo mettiamo in discussione tutto il metodo, mettiamo in discussione quello usato a Rovereto, il metodo del Palarotari, mettiamo in discussione tutto, altrimenti francamente o si parla di metodo e allora lo ridiscutiamo tutto e ci mettiamo dentro anche quello che piace, non solo quello che non piace, perché così si fa, oppure credo che siamo abbastanza maturi, anche noi, come dire, evidenziamo tutti i limiti, non è un'autocelebrazione, tutti i limiti e le fatiche che si sono fatte per poter arrivare a questo punto, che sarà anche poco, però qui ci siamo arrivati, per dire bene, questo abbiamo fatto, non è perfetto, è opinabile, non abbiamo fatto un percorso incredibile, però d'ora in avanti abbiamo uno strumento che ci consente di programmare insieme in modo largo delle scelte che riguarderanno la vita futura di questo Paese. Perché altrimenti, credetemi, quando si parla di metodo, bisogna essere anche, credo, un po' coerenti. Allora, il metodo solamente per la scuola di musica, il metodo no per il Rotary, il metodo sì per il Rotary e no per quello che è stato fatto a Rovereto, di che cosa stiamo parlando? E questa è la questione, perché, guardate, sulla questione della delibera, la delibera è stato l'atto esecutivo di un percorso che, come diceva anche chi mi ha preceduto, è stato pubblico anche se non esplicitamente condiviso, la voglio dire così, ma le 400 persone che hanno visto in fila il progetto in dicembre appiccicato alle pareti della palestra Novi, al concerto di Natale della banda, le 250 persone alle quali ho fatto il punto della situazione nel concerto di primavera dicendo i tempi, progetto diventa esecutivo nella prossima giunta, vengono spedite le lettere alle imprese che sono interessate per avere l'offerta per poter fare, puoi scegliere chi farà la scuola di musica, cioè lì non c'è stato nessuno che abbia chiesto, ma non dico in quell'incontro che era inopportuno, ma che mi abbia battuto sulla spalla dicendo ma guarda che non è data così, è stata ampiamente pubblicizzato. Allora io credo che sul metodo, sul merito e su tutto, ecco, un po' di coerenza forse la dobbiamo avere. Che si chiami scuola di musica o qualcos'altro, usiamo la coerenza che ci aiuta, che ci aiuta tutti, ci aiuta noi, aiuta voi, aiuta i cittadini. Questo mi pare che lo dobbiamo a noi stessi in questo Consiglio Comunale. E guardate, io poi, come si dice in queste cose, uno può dire quello che vuole, tutti noi, però francamente, consigliere Fabbri, riprendere la manfrina, che il sindaco decide tutto, che non ascolta niente, guarda, è talmente trita e ritrita, e specialmente adesso, dopo quello che è avvenuto, che francamente mi sento di dire a Mauro Fabbri che è una persona che stimo e mi aspetto davvero qualche cosa di un pochino più su di questa roba qui, che è davvero, come dire, c'è successa una cosa talmente grande, abbiamo avuto talmente tanti danni, compresa la sottoscritta, lasciatemelo una volta dire, che sentirmi dire questa cosa qui da una persona che stimo, insomma, è veramente, mi permetto di dire questa cosa qui. Eleviamo un pochino, perché da Fabbri Mauro mi aspetto qualche cosa di diverso, poi dopo credo di non sbagliarmi. Io la chiudo qui. L'ultima cosa, scusate, mi ero un attimo persa su questo auspicio, la richiesta di fare un ordine del giorno condiviso. È una richiesta che torneremmo a fare di nuovo, è stata fatta non solo in buona fede in quel momento lì, senza voler nascondere nulla, perché nulla c'era da nascondere, ma perché è un valore per questo Consiglio Comunale, per questo Comune. Io credo che la dobbiamo sviluppare, abbiamo un'opportunità straordinaria, che il percorso di partecipazione, che è unico, cioè mette in condizione tutti di fare delle cose che non sono mai state fatte prima. La prossima settimana partiranno le scuole con i bambini col percorso. Ma perché dobbiamo autolimitarci? Ma perché? Ma per quale motivo non dobbiamo consentire a chi vuole, anzi, spargere la notizia perché partecipino il più possibile? Guardate, io credo che sia davvero una grande opportunità che dovrà essere mediata alla fine, perché tutti abbiamo idee diverse, quindi non si può fare tutto, ma certamente è un'opportunità.
Grazie Sindaco.
So che non ho diritto di replica, quindi non lo utilizzerò. Mi auguro anch'io di non doverla più fare la manfrina, è il mio primo desiderio.
Bene. Sauro Benzi, prego, per... anche dichiarazione di voto. Okay.
Io volevo tornare un attimo, molto già stato detto, voglio tornare un attimo al 18 aprile. Quello che mi dispiace è che in quella sera non l'abbiamo registrato, che forse se lo avessimo registrato a quest'ora molte di queste cose non sarebbero uscite. Noi abbiamo sì, no, ma sono stato io, cioè lo confermo, sono stato io uno di quelli che non era favorevole a registrarlo, cioè no, ma... Però se lo avessimo registrato forse non nasceva neanche questo ordine del giorno. Cioè. Quindi torno, cioè abbiamo fatto quell'ordine del giorno condiviso, io penso che lo avremmo fatto in un quarto d'ora, 20 minuti, non ci abbiamo messo tanto, perché l'abbiamo preparato noi. E lo avete condiviso, abbiamo aggiustato quello che era. E dopo ci siamo soffermati a parlare di quello che era la ricostruzione. Io non credo che nessuno di noi abbia mai detto della scuola, non si è parlato di scuola di musica, si parlava del polo culturale nelle ex aree Collodi e noi chiaramente avevamo detto che eravamo disponibili a mettere a disposizione gli spazi, cioè quello che poteva essere un metro di più, un metro in meno,
se la biblioteca poteva essere a destra, a sinistra, al centro, come poteva essere, avevamo detto questo. Avevamo sempre detto che in quell'area era previsto il polo culturale e che da lì non si sarebbe mosso, perché in quel momento con la fondazione, già dalla passata legislatura, avevamo già raggiunto questi accordi. Quindi ricordo anche che tu, Fabri, parlavi spesso di portare la biblioteca, il tuo obiettivo era portare la biblioteca nelle aree scolastiche. Se ti ricordi, tu avevi come obiettivo in quel momento di portare la biblioteca nell'area scolastica, che noi dicemmo che era prevista lì. Quindi io non credo. Voi, secondo me, in questo momento siete bravi a strumentalizzare, o forse avete qualcuno che vuole strumentalizzare queste cose per attaccare sempre l'amministrazione. Ma state giocando, o che forse siete già entrati, siete sempre in campagna elettorale, perché questo vi fa permettere di attaccare l'amministrazione sempre su quel discorso. Quindi in quell'incontro nessuno di noi, io sicuramente no e non penso neanche gli altri, ti ha mai detto che la scuola di musica poteva essere discussa, perché lo sapevamo che era dall'anno scorso che era un progetto definitivo. Era già stato deciso, quindi io penso di chiuderla qua, però ricordo, e anche se adesso salta fuori nell'ordine del giorno, è stato condiviso da tutti, quindi non lo metteremo di certo in discussione noi. Naturalmente noi non saremo favorevoli a questo ordine del giorno, grazie.
Prego Benzi. Grazie Benzi. Guardate, mi dovete scusare, ma io adesso faccio un inciso. No, a parte quello che dalle 4 di stanotte, avendo sentito la piccola scossa, io non ho più dormito, quindi sono un po' veramente, vi chiedo scusa, ma è solo per questo motivo. Se vuole...
Sì.
Facciamo per la dichiarazione di voto, sì.
Facciamo una dichiarazione di voto congiunta.
Sì. Ah, bene.
Colleghi della maggioranza, desideriamo leggere questa nostra dichiarazione congiunta quale ultimo tentativo di dialogo prima di ritirarci da quest'Aula e lasciare il Consiglio Comunale spinti, prima di ogni altra motivazione, dal senso del dovere verso l'ufficio a cui siamo stati chiamati e dal rispetto che portiamo nei confronti di una popolazione esasperata da un'amministrazione sorda ai suoi appelli. Lasciamo da parte, ve lo chiediamo con insistenza, gli annosi attriti e le divergenze che separano le nostre posizioni, per guardare con occhi sinceri ed obiettivi alla situazione che si sta creando in seguito all'ennesima decisione che questa amministrazione ha preso senza previo consulto con la cittadinanza e con le forze politiche di questo Consiglio. Le manifestazioni di malcontento e di avversione da parte dei cittadini riguardo alla vostra scelta si sono fatte via via sempre maggiori in questi giorni, inondando i nostri canali di comunicazione. Cittadini stanchi e demotivati, cittadini umiliati da una burocrazia che si fa implacabile quanto inesorabilmente lenta quando si tratta di decidere circa le loro abitazioni, per trasformarsi in una macchina veloce e dimentica di regole e vincoli quando si tratta di assecondare opportunità, così sono state definite, che non si capisce bene a chi giovino o quali urgenze portino con sé. Non possiamo non riconoscere che anche la serata di martedì 28 ha chiaramente mostrato l'esigenza, la domanda, il grido di una cittadinanza che chiede e pretende di essere ascoltata e di vedere i propri desideri trovare asilo presso questa amministrazione. Il tempo dell'emergenza è finito, siamo da mesi entrati nel tempo che determinerà il nostro futuro, le nostre vite e le vite dei nostri figli, oltre che della comunità intera. Se Novi sarà un comune ancora vivo tra 10, 20 o 50 anni da oggi, si decide in questo momento. Non possiamo, di fronte ad una tanto grande e onerosa responsabilità, farci trovare impreparati o, peggio ancora, agire d'impulso, mossi unicamente da buone intenzioni o ragionamenti sommari. Una persona sola, nemmeno un'amministrazione da sola, può accollarsi la responsabilità di decidere per il futuro di migliaia di persone. Questo è quello che chiede la popolazione, non le forze di opposizione. Questo vostro gesto, intrapreso nel momento in cui queste opposizioni si erano aperte, accogliendo il vostro invito esplicito ad un dialogo condiviso sulle modalità e sui tempi della ricostruzione, invito rivolto soprattutto da alcuni giovani che con apparente genuinità aveva espresso la necessità di presentarci uniti davanti alla popolazione, distrugge ogni nostra speranza e ciò che è peggio risuona come una grave mancanza di rispetto e considerazione nei confronti dell'istituto che questa opposizione rappresenta all'interno del processo democratico del Paese. Mi rivolgo appunto soprattutto a voi più giovani. Come potete accettare senza ribattere che ci vengano raccontate tali menzogne e che si distrugga con tanta sfrontatezza la così necessaria fiducia che questo momento richiede tra le varie forze politiche? Consapevoli di una decisione già presa, avete accettato con il vostro silenzio che nel tentativo di tenere a bada il nostro operare ci venisse raccontato che tali scelte erano del tutto modificabili. Se dal punto di vista amministrativo il vostro comportamento risulta ineccepibile, dal punto di vista politico il vostro agire è stato inqualificabile e denota disinteresse e slealtà nei confronti di chi con ogni forza ha provato a tendervi una mano per collaborare. Come potete tollerare la menzogna quando essa danneggia non solo i vostri colleghi di consiglio, ma i cittadini tutti che in questo organo e nel nostro operato, per quanto limitato, ripongono le loro speranze e la loro rappresentanza? Non vi rendete forse conto di quanto grave sia stato questo gesto? Noi speriamo di sì e confidiamo che vorrete fare tutto quanto in vostro potere per porvi pronto rimedio. Lo dovete alla cittadinanza tutta che ha espresso martedì sera, mediante i suoi rappresentanti, la sua insofferenza verso tali comportamenti. Lo dovete a voi stessi, quali futuri dirigenti di questo comune, se volete preservare la vostra credibilità per ripresentarvi alla cittadinanza chiedendo nuovamente la fiducia. Agli esponenti di maggioranza della vecchia guardia, invece, dobbiamo necessariamente ricordare, visto che non sembra così chiaro, che l'atteggiamento autoritario tenuto, refuso della precedente legislatura, mal si adatta alle attuali contingenze storiche, vista la catastrofe che ha subito il nostro comune e visto il rinnovamento dell'intero Consiglio Comunale da un anno a questa parte. Il vostro machiavellico perseverare in questo modus operandi sordo e a priori ostile non porterà mai ad alcun cambiamento e continuerà sempre a tarpare le ali di una sana collaborazione politica tra giovani sinceramente interessati alla cosa pubblica. Abbiamo lungamente ponderato questa decisione e siamo giunti alla conclusione che per rispetto dei cittadini e dell'istituto che noi forze di opposizione rappresentiamo, i lavori di questo Consiglio non possono proseguire sino a che non si ponga rimedio a questo errore, revocando la delibera di giunta del 15 aprile e rimettendo la decisione sulla scuola di musica e la destinazione dello spazio delle ex collodi al percorso partecipativo dei cittadini. Come forze politiche riteniamo la delibera approvata dalla Giunta un gesto di estrema gravità per tre ordini di motivi. 1. Il percorso partecipativo è ufficialmente iniziato con la dichiarazione del Sindaco in apertura al Consiglio Comunale dell'11 aprile 2013, mentre il giorno 15 aprile 2013 la Giunta ha deliberato unilateralmente il progetto definitivo esecutivo per la Scuola di Musica. 2. Nello stesso Consiglio Comunale la maggioranza ha proposto di ritirare gli ordini del giorno presentati sulla ricostruzione partecipata per scriverne uno all'unanimità. 4 giorni dopo la Giunta, ad insaputa delle altre forze politiche, ha approvato la delibera sulla scuola di musica. Nell'incontro del 18 aprile, tra le forze politiche del Consiglio Comunale per la scrittura del nuovo ordine del giorno, la decisione non è stata citata e nemmeno si è fatto intendere che la scuola di musica fosse stata esclusa dalle opere rimandate al percorso partecipativo. A precisa domanda in merito ci è stato risposto che la scuola di musica sarebbe stata inclusa tra le opere oggetto del percorso partecipativo. Nel nuovo ordine del giorno scritto insieme si rimarca con forza l'intenzione di portare al percorso partecipato tutte le scelte in merito ad edifici pubblici. Ci chiediamo quindi perché la decisione sulla scuola di musica sia stata presa senza avvertire nessuno al di fuori di questo percorso. Inoltre, come sempre accaduto in passato, siamo venuti ad apprendere della decisione circa la scuola di musica più di un mese dopo la delibera e a scelte già avvenute. Per queste ragioni, in modo unanime, le forze di opposizione hanno deciso di lasciare l'aula questa sera e di non farvi più ritorno sino a che la delibera non sia revocata e la scuola di musica rimandata al percorso partecipativo così come concordato in sede di stesura dell'ordine del giorno comune il giorno 18 aprile. Grazie.
Sì. Bene, allora a questo punto noi procediamo ugualmente con la votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Non approvato. Allora continuiamo. Un attimo. Bene, allora continuiamo questo consiglio comunale con le delibere. Mi permetto di salutare in questa sede la dottoressa Pavesi, che è la ragioniera a capo, e accompagnata dal dottor Leonardi, nostro revisore. Buonasera intanto. Allora, io vado a leggere i quattro punti delle delibere che poi voteremo. Non mi viene la parola. Separatamente. Grazie. Allora, punto numero 4. Riconferma l'aliquota addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2013. Punto numero 5. Servizi a domanda individuale, determinazione percentuale di copertura complessiva della spesa 2013, articolo 172, lettera E. Punto numero 6. Disposizioni per il versamento del tributo TARES ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 35/2013. Affidamento gestione TARES per l'anno 2013 al gestore TIA. Punto numero 7. Approvazione relazione previsionale e programmatica relativa al periodo 1/1/2013-31/12/2015. Del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, del bilancio pluriennale 2013-2015 e del piano poliennale degli investimenti 2013-2015. Prego. Giulia Olivetti.
Dunque, inizio con ringraziare il dottor Leonardi e la dottoressa Pavesi e anche Daniele Boccalletti e Alessandro Grossi che si sono occupati della messa online di tutti i documenti di bilancio e anche delle assemblee in cui il bilancio è stato partecipato, nonché della preparazione dei documenti per la commissione. Ringrazio anche i consiglieri che hanno partecipato alla commissione. Non posso esimermi da un commento rispetto alla mancata partecipazione alla votazione da parte dell'opposizione. Io credo, da un lato, per il lavoro degli uffici che per un anno praticamente hanno lavorato per arrivare alla stesura di questo bilancio, e unitamente al fatto che il bilancio è il documento principale che regola tutta l'attività dell'ente per un anno, e quindi io reputo grave non partecipare a questa votazione. Avevamo adesso pensato molto velocemente di non presentare, di non illustrare il bilancio. Io, per rispetto del pubblico e se i consiglieri sono d'accordo, vorrei presentare ugualmente il bilancio. L'illustrazione è stata consegnata ai consiglieri. Allora, per quanto riguarda il finanziamento del Comune e l'erogazione dei servizi ai cittadini, moltissime sono le incertezze che ci siamo trovati ad affrontare nella stesura di questo bilancio, come gli altri enti locali italiani. Queste incertezze dipendono dal fatto che ancora non è stato comunicato agli enti locali quale sarà l'importo dei trasferimenti statali, né se e quali comuni dovranno restituire parte dei trasferimenti dell'anno precedente, perché erogati su calcoli sbagliati da parte del MEF, ancora incertezza sulla questione della tariffa rifiuti. Da ultimo, dopo l'insediamento dell'attuale governo, non è chiaro se i comuni potranno fare affidamento sulle entrate dell'IMU e in quale misura. Un'altra serie di difficoltà viene invece direttamente dal sisma, che non è banale ricordarlo, ha avuto pesanti effetti non solo sugli edifici ma anche sui bilanci. Molte delle attività che costituivano un'entrata certa per il comune sono venute a mancare, in primis l'IMU, di cui giustamente i fabbricati inagibili sono esenti, e ancora non è chiaro in quale misura lo Stato coprirà il mancato gettito per il comune, né è facile prevedere in sede di bilancio preventivo il gettito che materialmente si andrà ad incassare al netto delle inagibilità. Nonostante la scarsità di risorse a disposizione, è opportuno ricordare che già è stata adottata dal Consiglio Comunale la delibera di conferma delle aliquote IMU di pari importo rispetto al 2012, senza perciò nessun aumento a carico dei contribuenti. Sempre riguardo ai tributi, un'altra questione di grande incertezza è la TARES. La TARES è un'imposta in tema di gestione dei rifiuti introdotta dalla legge 22 dicembre 2011, in sostituzione della TIA. La TARES Interessa chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti. Il pagamento delle 4 rate annuali, che doveva iniziare a gennaio 2013, è slittato secondo un emendamento della legge di stabilità, prima ad aprile ed in seguito a luglio 2013. La TARES dovrà coprire il 100% del costo del servizio sostenuto dai comuni e dovrà finanziare anche i servizi indivisibili forniti dall'ente locale, come l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la polizia locale e le aree verdi. Successivamente, il decreto legge 35/2013 in deroga alla disciplina TARES ha disposto, nelle more dell'adozione del regolamento, che le prime due rate del nuovo tributo possono essere utilizzati in modelli di pagamento dell'anno 2012, tariffe TIA 2012, con esclusione di IVA, e che gli importi pagati siano scomputati dall'ultima rata dicembre 2013. Viene introdotto anche una maggiorazione di 30 centesimi al metro quadro di competenza dello Stato, che dovrà essere versata contestualmente al pagamento dell'ultima rata. I comuni possono continuare fino al 31/12/2013 ad utilizzare per la riscossione la società affidataria del servizio rifiuti dell'anno 2012. Ora i sindaci stanno chiedendo al governo maggiore chiarezza sul futuro del tributo e la copertura del mancato gettito per le case inagibili. Altre attività che costituivano entrata per il comune, come gli accertamenti ICI e la lotta all'evasione fiscale, si sono arrestate dopo il sisma, mentre dovrebbero riprendere con il recupero dei fascicoli relativi al municipio e l'ingresso nel municipio temporaneo, con il ripristino fisico dell'ufficio tributi e annesso archivio. Sugli oneri di urbanizzazione registriamo una brusca diminuzione, dal momento che la ricostruzione è naturalmente esente dal pagamento dei contributi di costruzione. Per completare il quadro delle risorse, si ricorda che anche i dividendi redistribuiti annualmente ai comuni da parte della nostra multiutility AIMAG sono fortemente ridimensionati, poiché l'azienda è stata duramente colpita dal sisma. Con un quadro così critico sarebbe necessario un sostegno più incisivo del governo, che attualmente ha solamente agevolato i comuni del cratere, esonerando dai tagli ai trasferimenti statali previsti dalla spending review per gli anni 2012 e 2013. Un alleggerimento del patto di stabilità è stato previsto per il 2012, mentre per il 2013 il Ministero dell'Economia, con la circolare 5 del 2013, ha chiarito che per gli anni 2012, 13 e 14 le risorse del fondo per la ricostruzione e presenti nelle apposite contabilità speciali non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari. Nulla invece viene stabilito in merito alle risorse derivanti dalle assicurazioni. Tale situazione è ulteriormente appesantita dal fatto che nel 2013 non è stata prorogata la sospensione del pagamento dei mutui contratti dal Comune con la Cassa Depositi e Prestiti, concessa nel 2012 per Novi pesa sulla parte corrente per 125.000 euro di quota interessi e 400.000 euro per la quota capitale. Nonostante questa difficile ma soprattutto precaria situazione, abbiamo voluto impostare il nostro bilancio secondo la visione e le priorità che l'amministrazione si è data al momento dell'insediamento. Le azioni che il gruppo di maggioranza voleva portare avanti hanno conosciuto una quasi totale battuta d'arresto, per ovvie ragioni, dopo gli eventi sismici del maggio 2012. Pian piano è nostra intenzione riprendere le linee strategiche di mandato che ci eravamo dati pre-sisma e portare avanti la visione dello sviluppo sociale del Comune di Novi condivisa dal nostro gruppo. L'istruzione a tutti i livelli deve essere garantita a tutti i cittadini del nostro Comune. Le politiche scolastiche dell'Unione Terre d'Argine hanno messo in campo per il 2013 molteplici obiettivi, nonostante il sisma abbia travolto i nostri territori, abbia danneggiato la gran parte delle scuole all'interno dell'Unione e di conseguenza ha rivoluzionato il lavoro interno agli uffici del settore istruzione. Solo ora, ad un anno dal sisma, si sta tornando completamente al lavoro ordinario. Gli obiettivi da raggiungere, o già in parte raggiunti negli anni precedenti, ma a preservare, sono molteplici. Nessun aumento tariffario per i servizi educativi al fine di garantire accesso diffuso ai servizi stessi, gestione del servizio dei nidi d'infanzia, dei correlati interventi alternativi, quale il ricorso a convenzioni con nidi privati e sperimentazione di nuove modalità di offerta per la prima infanzia, gestione del centro giochi e definizione di un progetto integrato con il centro per le famiglie, gestione delle scuole d'infanzia sia comunali, statali, sia comunali che per quanto riguarda i servizi delegati statali, rapporti di sussidiarietà, sostegno, qualificazione con le altre scuole paritarie private presenti nel territorio, gestione dei rapporti e degli interventi definiti dalle norme e da percorsi condivisi di programmazione e sostegno a favore delle istituzioni scolastiche statali, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti scolastici superiori, specie attraverso il rinnovato patto per la scuola, con l'obiettivo di qualificare ulteriormente il sistema scolastico per quanto di competenza dell'ente locale. Gestione dei servizi e di tutte le azioni relative all'assistenza scolastica, all'agevolazione dell'accesso e della frequenza degli alunni disabili e all'integrazione scolastica dei bambini e ragazzi stranieri, supporto agli interventi formativi e laboratori di aggiornamento per adulti e studenti. La cultura è un diritto e una straordinaria occasione di incontro tra i cittadini e deve essere sostenuta. Il personale dell'Ufficio Cultura, a fronte dei cambiamenti organizzativi dovuti agli eventi sismici del maggio 2012 e a fronte del protrarsi dell'assenza della responsabile del servizio fino alla fine dell'anno, ha provveduto a riorganizzarsi includendo nelle proprie attività il dipendente referente dei sistemi informativi su Novi che supporta l'attività degli uffici in merito alla gestione di alcuni progetti. Sarà inoltre assunto un catalogatore per occuparsi della revisione del patrimonio bibliotecario. Biblioteca. Un principale obiettivo da raggiungere entro il 2013 che va a rafforzare i servizi bibliotecari è il ripristino della biblioteca comunale, sia del capoluogo sia nella frazione e conseguentemente la revisione di tutto il patrimonio librario in possesso al fine di provvedere a conformare l'inventario online con quello effettivamente posseduto dalle biblioteche. Per quanto riguarda invece il sistema interbibliotecario, si mira a creare un'offerta omogenea in tutto il distretto in merito ai servizi del rilascio dei tesserini. La programmazione di iniziative di promozione della lettura per la scuola dell'obbligo e la collaborazione costante con l'istituto comprensivo continuano a mantenersi salidi e costanti in ogni anno scolastico. Servizi culturali e ricreativi. Vista l'importanza, è fondamentale e prioritario organizzare iniziative volte a ricordare gli anniversari della Resistenza della Repubblica, il giorno della memoria, proporre riflessioni su tematiche d'attualità, consolidando la collaborazione con l'Istituto Storico, con l'Istituto Comprensivo e con l'associazionismo locale, appoggiando eventuali proposte portate avanti dall'Unione delle Terre d'Argine. Un altro punto su cui si lavora da anni e si continuerà a lavorare riguarda la ricerca di fondi pubblici e privati, anche attraverso la collaborazione con associazioni del territorio e cittadini, per il ripristino del teatro sociale. Altre attività verranno fatte sia in collaborazione con i comuni delle Terre d'Argine per quanto riguarda gli eventi a livello distrettuale, altre attività con la Proloco per sostenere il nostro tessuto associativo che è la forza del nostro territorio. Ancora si organizzeranno nel 2013, sarà rafforzata la collaborazione con i servizi interessati nell'organizzazione delle manifestazioni come la Polizia Municipale per efficientare il processo di organizzazione. I giovani sono la nostra più importante risorsa e devono essere protagonisti del proprio comune. Si sono sostenuti nel 2013 i centri giovani. Si continuerà le attività, saranno portate avanti le attività sia a Novi che a Rovereto che a Sant'Antonio. I nostri anziani devono poter tornare a Novi. Gli eventi sismici del 2012 hanno reso inagibile la casa protetta Rossi. Trovandoci in un contesto di crisi, è opportuno costruire un progetto che risponda ai nuovi bisogni di una popolazione in evoluzione che conosce a livello locale e nazionale un progressivo invecchiamento e contemporaneamente un desiderio di trascorrere l'ultima parte della propria vita in modo più autonomo. Per tale ragione, per le ragioni sopra esposte, è opportuno dunque aumentare i posti a disposizione, considerando anche l'aumento di richieste e il fatto che ancora circa 25 anziani provenienti dal domicilio si trovino in strutture protette a carico della Protezione Civile. La norma regionale permette di arrivare fino a 75 posti, anche al fine di aumentare l'efficienza gestionale delle strutture, dal momento che l'attuale ubicazione della struttura non permette l'ampliamento, è stato indispensabile trovare un'area per poter edificare un nuovo immobile che risponda alle nuove necessità. Nella ricostruzione dell'immobile si cercherà di rispondere anche alla crescente esigenza di autonomia. Vogliamo un comune solidale dove le famiglie in difficoltà devono essere aiutate tramite servizi puntuali, attenti e integrati. In collaborazione con le Terre d'Argine vengono svolti moltissimi servizi, sia per quanto riguarda i fragili, per quanto riguarda i disabili, per quanto riguarda l'emergenza casa, sia attraverso l'ufficio rientro in abitazione con la gestione dei CAS e dei moduli abitativi e in collaborazione con la cooperativa Il Mantello che ne gestisce i conflitti. E allo stesso tempo si porta avanti il progetto della casa nella rete, in particolare grazie anche all'acquisto di 14 appartamenti con un fondo della Regione Emilia-Romagna che saranno assegnati con gli stessi meccanismi o simili rispetto al progetto La casa nella rete. Vogliamo un comune solidale ed inclusivo. Dopo il sisma i flussi migratori nel nostro territorio sono assolutamente in evoluzione, continuano le attività in collaborazione con l'assessorato ai servizi sociali e con l'assessorato dell'istruzione delle Terre d'Argine al CTP per consolidare le attività dei corsi di alfabetizzazione anche in collaborazione con le cooperative sociali. Le imprese e gli esercizi commerciali, in molti casi colpiti duramente dal sisma, devono avere una pubblica amministrazione amica e accessibile. Per quanto riguarda le imprese, verrà riaperto il bando Fenice per quegli esercizi che non avevano fatto in tempo a partecipare nel 2012. Riapre il bando sostenuto dalla provincia di Roma. E per quanto riguarda invece i mercati, c'è un impegno dell'amministrazione per evitare di fare una sorta di concorrenza, di non organizzare il fatto in Italia, e a causa della delocalizzazione gli ambulanti avranno una riduzione di circa il 50% della TOSAP. Vivere in un territorio rispettoso dell'ambiente è un diritto e un dovere di ogni cittadino. Si procederà nel 2013 con l'approvazione in Consiglio Comunale del Patto dei Sindaci, un progetto di riduzione di spreco di energie e di preservazione. Sì, di lotta al consumo del territorio. Si procederà all'approvazione in Consiglio Comunale di un progetto partecipato che era già iniziato nel 2012 e che si era poi arrestato col sisma. Si continua con la raccolta differenziata porta a porta, confermando uno dei risultati migliori della provincia di Modena, con un risultato che si attesta intorno al 74,3%. Continua il sostegno e il dialogo con le associazioni ambientaliste per la costituzione e l'organizzazione delle varie iniziative come la giornata di sensibilizzazione sugli alberi o sulla produzione dei rifiuti. Si andrà ad approvare il piano della protezione civile che poi entrerà nel piano di protezione civile provinciale. Sentirsi sicuri nei luoghi della socialità e sulle strade è un diritto di tutti. L'impegno della Polizia Municipale, gestita tramite l'Unione Terre d'Argine, continua nel 2013 sia nelle zone più duramente colpite dal sisma per quanto riguarda la viabilità, sia davanti alle scuole, perché l'entrata e l'uscita dalla scuola in sicurezza dei ragazzi rimane per noi una priorità. Per migliorare la viabilità è previsto un intervento assolutamente straordinario sulle strade nel 2013, a cui abbiamo destinato circa 500.000 euro di risorse, in particolare per quelle strade di collegamento fra i tre centri. Continuano le azioni di contrasto all'illegalità fatte in collaborazione con i carabinieri per continuare a vivere i nostri luoghi della socialità e fruirli al meglio, in particolare perché a nostro avviso la sicurezza non è solo un concetto di presidio armato del territorio, ma è anche di vivere il nostro territorio con attività associative. Promuovere lo sport significa promuovere le relazioni sociali e sostenere stili di vita sani. Oggi Le strutture che hanno più bisogno di attenzione sono i campi da calcio, che verranno ripristinati, i lavori inizieranno a essere inizieranno già nel 2013. Continua la collaborazione con le nostre associazioni sportive, continuano ad essere sostenute le associazioni che durante il sisma hanno veramente, come si dice, tenuto botta. Attualmente la collaborazione con le associazioni, sia nella creazione delle iniziative sul territorio, sia per la gestione delle nostre strutture, come a Rovereto la struttura lamellare e poi la nuova palestra, per cui sono già partite le procedure, a Novi la nuova palestra. Coinvolgere i cittadini nel percorso della ricostruzione. Penso che su questo punto abbiamo già fortemente dibattuto questa sera, quindi se me lo concedete lo salto volentieri. Ricostruire il patrimonio pubblico al fine di ripristinare i servizi ai cittadini. Allora, questa parte la leggo perché è più complessa. Gli edifici pubblici attualmente funzionanti ed efficienti nei loro servizi istituzionali sono le nuove scuole prefabbricate primarie e secondarie di primo grado di Novi a Rovereto. Gli alunni hanno potuto riprendere l'attività scolastica già nel novembre scorso all'interno del polo scolastico di Via Curia a Rovereto, di Via Martiri della Libertà a Novi. Quest'ultimo sarà ulteriormente ampliato, come già approvato dalla Regione Emilia-Romagna, e dotato di un'ampia area verde, tutto da realizzarsi nell'area delle ex scuole elementari e medie. Per Rovereto invece si andrà alla progettazione e successiva realizzazione di un nuovo polo scolastico sull'area delle ex scuole di via 4 Novembre, che saranno demolite. Come già relazionato nell'assemblea pubblica che si è tenuta in data 3 aprile a Novi sullo stato degli edifici pubblici, vogliamo dare la priorità al recupero dei cimiteri della sede municipale, che ospita la sala civica, i servizi gestiti dall'Unione Terre d'Argine e la biblioteca, e all'acquisto di un nuovo magazzino comunale, il tutto potendo contare sulla copertura finanziaria dovuta dagli indennizzi dell'assicurazione. Per quanto riguarda la sede municipale storica di Novi, la delegazione del Circolo Arci di Rovereto, dovremo attendere il parere della soprintendenza per i beni culturali e contare sulle risorse pubbliche destinate alla ricostruzione. Queste due incognite non ci permettono a tutt'oggi di prevedere i tempi di recupero delle opere stesse. In fase di ultimazione anche i lavori di costruzione del nuovo municipio temporaneo, che verrà inaugurato in giugno e ci permetterà di liberare spazi ancora occupati dai servizi comunali all'interno della scuola materna e di restituirli dopo un'adeguata ristrutturazione all'attività scolastica. Sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova caserma e entro fine dell'estate si dovrebbero realizzare i lavori della nuova scuola di musica. Nei prossimi mesi si porterà a termine l'alienazione dell'area ex Collodi con la vendita alla Fondazione Cassa di Risparmio e si definirà il progetto e i tempi di realizzazione del nuovo polo culturale. A breve a Sant'Antonio inizieranno i lavori di costruzione del Pararotary all'incirca alla fine del mese di luglio. Grazie ad una donazione dell'azienda Panini, alla collaborazione della Onlus Tutti Insieme, è già disponibile una tenso struttura per le attività sportive scolastiche ed extrascolastiche gestite dalla polisportiva roveretana. Negli ultimi giorni sono scaduti i termini della presentazione dei progetti richiesti dal bando regionale per la realizzazione della nuova palestra. La struttura verrà costruita nella stessa area di sedime della vecchia palestra. Unitamente alla nuova palestra ed adiacenti ad essa verranno ricostruiti gli spogliatoi, il bar, una sala polivalente e relativi servizi in disponibilità dei volontari della polisportiva roveretana e dell'Arci per le loro attività. Le opere suddette verranno finanziate grazie alla raccolta fondi e all'impegno dell'Associazione Nazionale Alpini della provincia di Trento in accordo con l'amministrazione. In fase di ultimazione, sempre a Rovereto, i lavori del centro servizi che verrà inaugurato a giugno. Anche questa struttura di particolare importanza sociale ha visto la sua realizzazione grazie all'impegno della sopracitata Onlus, delle amministrazioni della Val di Non e di tanti volontari artigiani che hanno lavorato alla realizzazione del progetto in accordo con l'amministrazione. La struttura ospiterà gli ambulatori medici, il centro prelievi, il CUP, l'Avis, l'ufficio anagrafe ed un altro ufficio a disposizione del sindaco e degli amministratori. Ad un anno dall'evento sismico si può fare un bilancio positivo della ricostruzione degli edifici pubblici. Rimane solo l'incertezza sui tempi e modi per la ricostruzione degli edifici tutelati. I cittadini di Novi hanno il diritto di ricostruire le loro case e l'amministrazione deve essere al loro fianco. Sull'ufficio urbanistica incombe tutta la parte legata al MUDE, quindi dal MUDE alla firma da parte del sindaco della Cambiale Errani. Si è intrapreso il percorso non obbligatorio, ricordiamolo, del piano per la ricostruzione che andrà in deroga ai precedenti strumenti urbanistici per agevolare la ricostruzione e la condivisione da parte dei cittadini. È necessario più che mai che questo ufficio venga potenziato in termini di personale per dare risposte sempre più tempestive ai cittadini. L'amministrazione deve essere trasparente e avvicinarsi ai cittadini tramite una puntuale comunicazione e attraverso le nuove tecnologie. Dopo il sisma, un forte impegno dell'amministrazione per colmare il gap informativo tra l'amministrazione e i cittadini, quindi oltre ai tradizionali strumenti come le consulte e il Novi Informa e le assemblee pubbliche, è stata implementata la nuova pagina web molto più comunicativa e di più facile accesso, è stato inaugurato giusto ieri, aperto e reso disponibile giusto ieri. Sono stati implementati servizi online, continua la mailing list, è stata potenziata l'attività dell'ufficio stampa per comunicare con i cittadini in modo più puntuale anche tramite la stampa locale, è iniziato il percorso partecipativo Fatti il centro tuo per aumentare invece la comunicazione con tutti gli stakeholders coinvolti nel processo della ricostruzione. Queste a grandi linee che ho voluto per ovvie ragioni sintetizzare del bilancio. Ci sono qua presenti quasi tutti gli assessori, per cui se chi avesse delle domande può più puntuali può naturalmente porle. Io presenterei velocemente le altre delibere. Allora abbiamo la riconferma dell'addizionale IRPEF, andiamo a riconfermare per l'anno 2013 l'addizionale comunale allo 0,5 punti percentuali e confermiamo anche la soglia di esenzione a 8.000 euro con una previsione complessiva di entrata di euro 250.000 che sono stati iscritti a bilancio. Per quanto riguarda la copertura dei servizi a domanda individuale, avendo conferito in unione moltissimi dei nostri servizi, l'unico servizio pubblico a domanda individuale del Comune di Novi è l'illuminazione elettrica votiva, che avrà una copertura prevista del 186,5% con 53.000 euro in parte entrate e 28.000 euro in parte spesa. Infine la delibera riguardante la TARES. Noi questa sera andiamo con questa approvazione ad affidare, perché ci è consentito dalla norma, il servizio della gestione rifiuti ad AIMAG, che lo gestiva per noi anche precedentemente. Le novità stabilite dalla anche appunto in accordo con le norme nazionali, ci sarà il pagamento della TARES, avverrà in 3 rate, 2 come acconto e la terza a dicembre a conguaglio. L'importo delle prime 2 continua ad essere determinato a titolo di TA2 con le tariffe del 2012, mentre la terza rata sarà a conguaglio. Per la terza rata ci sarà il pagamento dello 0,3 centesimi al metro quadro per i servizi indivisibili, per il quale il gettito andrà allo Stato e il pagamento sarà fatto tramite modello F24.
Grazie Giulia. Qualcuno vuole esporre? Passiamo alla votazione. Allora questo, prego Cesare.
Qualcosa, perché no? Ma intanto dopo un anno di questo tipo penso che sia stato un grosso sforzo da parte di tutti i dipendenti, degli assessori, riuscire a raggiungere determinati obiettivi, anche grazie comunque alla struttura commissariale e soprattutto grazie all'Unione Terre d'Argine, che ha dimostrato una volta per tutte di saper funzionare logicamente con dei problemi. Mi spiace che non ci sarà un dibattito su questo argomento importantissimo, uno degli documenti più importanti che può svolgere un comune. Logicamente le opposizioni se ne sono andate, lasciando con un messaggio comunque che ritengo personalmente abbastanza offensivo, almeno a livello personale. E, però capisco anche che insomma si fanno trombettieri di un gruppetto di persone o di qualcuno della partecipazione che sanno fare solo loro.
Cesare, mi permetto di fare un'osservazione, dovresti rimanere sull'argomento che stiamo trattando però.
Ok, va bene. Quindi capisco comunque lo sforzo e mi fa piacere che siamo riusciti a raggiungere, che l'amministrazione sia riuscita a raggiungere tali obiettivi in queste difficoltà.
Grazie Cesare. Bene, se nessun altro chiede la parola, allora passiamo alle votazioni. Allora, andiamo a votare il punto numero 4, riconferma l'aliquota addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2013. Quindi chi è d'accordo, favorevole, alzi la mano. A questo punto facciamo l'immediata eseguibilità, quindi rivotiamo, è ancora votata all'unanimità in questo consiglio. Punto numero 5, servizi a domanda individuale, determinazione percentuale di copertura complessiva della spesa 2013. Chi è favorevole alzi la mano. Anche in questo caso passiamo all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Punto numero 6. Disposizioni per il versamento del tributo TARES ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 35/2013, affidamento gestione TARES per l'anno 2013 al gestore TIA. Chi è favorevole alzi la mano. In questo caso immediata eseguibilità, rivotazione. Chi è favorevole? Anche in questo caso votata. Allora, passiamo al punto 7, approvazione relazione previsionale programmatica relativa al periodo 1/1/2013-31/12/2015 del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, del bilancio pluriennale 2013-2015 e del piano poliennale degli investimenti 2013-2015. Prego, chi è favorevole alzi la mano. Passiamo all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Anche in questo caso votata. Io chiudo qui questo consiglio comunale. Ci aggiorniamo al prossimo, che sarà il 4 di luglio. Dimenticavo di dire che sabato 8 giugno facciamo un consiglio comunale per...
8 giugno, aspetta, sì,
straordinario. Per il gemellaggio che abbiamo con il comune di Sovizzo, e in questo caso diciamo che invitiamo la cittadinanza a partecipare e poi arriverà la convocazione. Buonanotte a tutti.